21 marzo 1992, presso casa di preghiera, capitolo 14, versetto 31, ciclo C.
Versetto 31. Ma ciò avviene affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che opero così come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, partiamo di qui.
Questa è la conferma, no? Che Cristo ama il Padre proprio perché non fa niente da se stesso, ma solo quello, solo quello che lui gli comanda. Il fatto poi che dice levatevi, partiamo di qui, almeno io non so se sbaglio, personalmente mi sembra che voglia dire di levarmi, diciamo, dall'Antico Testamento, cioè da tutto quello, dall'istituzione, eccetera, per seguire una via nuova.
Sì, partiamo di qui. Dal luogo in cui tu ti trovi, partiamo di qui. Qui cos'è questo qui? Il luogo in cui tu ti trovi. Partiamo di qui e andiamo in altro luogo. Tutto lì.
Per seguire quello che lui
ha detto. Si capisce. Per imparare a guardare dal suo punto di vista. Perché lui è il guardare dal Padre. Lui guarda tutto dal Padre. Figlio del cielo, chi è figlio del Padre, guarda tutto dal punto di vista del Padre. Lui è questo sguardo. Noi ci illudiamo quando diciamo io sono con Cristo, ma non guardo dal Padre. Se non guardo dal Padre non sono con Cristo, è un'illusione, ecco perché sono soggetto a crisi. Perché? Perché Cristo è il guardare dal Padre. Se io non guardo dal Padre non sono con Lui, non sono con Lui, mi capisci? Come non so, noi molte volte diciamo tu non sei con la Madonna se non guardi a Cristo, figlio della Madonna. Perché? Ma perché la Madonna guarda a Cristo, è la madre di Cristo. Madre di Cristo vuol dire che a tutto il suo pensiero riguarda Cristo. Quindi se io dico di essere con Madonna e non guardo al Cristo e al suo figlio, io non sono né con Cristo né con la Madonna, è tutta un'illusione. Ecco come siamo illusi. E se io dico, ritengo di essere con Cristo e non guardo dal Padre, siccome Cristo è guardare dal Padre, io mi illudo di essere Cristo, con Cristo e di essere con Dio. Io non sono né con il Padre né con il figlio, mi capisci? Perché tu sei come una persona in quanto sei con il pensiero che ha quella persona, ma se non sei con quel pensiero, tu sei con l'abito di quella persona, mi capisci? Non sei con una persona, e l'abito non è una persona, capisci? Per cui noi ci illudiamo. Io credo, a un certo punto io ho l'abito, ma la persona non ce l'ho più. E allora, come lui adesso dice, io ho il vestito, sono con quella persona, no, tu hai il vestito, ma no, no, quella persona non è con te. Ecco. Domenico.
Sì, perché finché Cristo parlava, io ero col Padre, perché lui ama il Padre per tutto quello che il Padre ha dato.
Lui parlando mi parla del Padre e parlando del Padre mi fa guardare a, certo. Ma guardo a, non guardo ancora da.
Va bene, ma quando lui se ne va e viene l'io, viene questo principe del mondo, io perdendo Cristo,
mi rendo conto che non ero, anche prima non ero con Cristo, era lui che parlava con me per dare la possibilità, ma dopo perdendolo io tocco con mano che si può essere con lui soltanto una condizione sola, soltanto se sono là dove lui è. E siccome lui è, guarda, perché lui riceve l'essere dal Padre, quindi guardando dal Padre, soltanto se io guardo dal Padre sono con lui, altrimenti infatti mi troverete alla destra del Padre, questa è questa destra, e questo discendere dal Padre, capisci? Per cui guardando il Padre tu ritrovi lui, ma se tu non guardi il Padre tu non lo troverai più eternamente, ti resta la fotografia, ma lui non ce l'hai più, hai capito?
Finché il mondo sappia,
noi siamo il mondo, noi siamo il mondo e noi dobbiamo sapere, perché il mondo sa che io guardo dal Padre,
perché io amo il Padre,
amare io guardo dal punto di vista dell'altro. Ma perché il mondo sa che io guardo dal Padre? E dicendo questo ci dà la possibilità di essere con lui, cioè di essere con lui. Soltanto se guardo dove, come lui guarda, io sarò con lui, altrimenti non sono con lui.
Che dice come sappia che io amo il Padre e che agisco come il Padre mi ha ordinato. Sempre due cose diverse. Che amo e
lui
guarda da Dio.
Lui è la voce del Padre, lui è la parola del Padre, lui è il verbo del Padre, lui è la logica del Padre, mi capisci? Lui è l'io sono del Padre, mi capisci? E qui è tutto il suo operare. Lui non fa altro che predicare questo. Padre, ho glorificato, ho fatto conoscere il tuo nome, e cosa vuol dire questo? Mi fa capire che il figlio, oggi come oggi, il figlio di Dio non fa altro che glorificare il Padre. glorificare il nome del Padre, hai capito? Parlare del Padre, tutto lì, per darmi la possibilità di guardare dal Padre, perché se non guardo dal Padre io non capisco lui, non capisco, e se io sono quella persona che lo capisco non sono con quella persona.
Sì, quindi si capisce come solo con lui posso guardare dal Padre.
Dico, soltanto guardando dal Padre sono con lui, perché lui è colui che guarda dal Padre, hai capito?
Questo viene il principe del mondo, cioè lui non parla più perché, c'è un perché, viene il principe del mondo, ma contro di me non fa nulla, quindi diciamo...
Qui dice contro, ma non ha niente a che fare con me.
Di fronte alla menzogna, dell'io, il Cristo tace, non parla più.
Sì, ma
non
certo...
Può parlare.
Non è che non possa parlare, altro che lui parla, perché lui parla, ma per dare la possibilità all'uomo di dire la menzogna, perché, scusa, Dio è colui che è presente, lo puoi smentire? Nessuno al mondo mi può dimostrare che Dio sia assente, nessuno al mondo, anche l'altro no, si arrovellerà con tutte le sue forze per dimostrare che Dio è assente e non può dimostrarlo, mi capisci? Non c'è nessuno che può dimostrare quello, Dio è presente in tutto. Pure lui ti fa fare esperienza della sua assenza, esperienza della sua assenza. E come fa parte l'arte? Ti fa essere menzogna. E come fa a farti essere menzogna? Ti dà la possibilità di dire io sono. La creatura predica io sono, che è l'unico predicato di Dio. Solo Dio può dire io sono. Tanto vero che gli ebrei non osavano mica dire, hai capito, il nome di Dio, io sono di Dio. Perché sapevano la gravità di quello che dicevano. Noi facciamo un minestrone, diciamo io sono, tu sei, eccetera, noi diciamo tutto, per noi va bene tutto, mi capisci, digeriamo tutto, mi capisci, eccetera, e poi ci troviamo noi con i pasticci, capito? Ma lì, perché come fa lui? Lui che è il presente a dare a te la possibilità di sperimentare la sua assenza, è perché ti dà la possibilità, lui diventi figlio delle tue parole, perché ti dà la possibilità di dire io sono, cioè di dire la menzogna, e tu diventi figlio di quella menzogna, e che non ha niente a che fare con la verità. Eppure la verità si ritira per darti la possibilità di predicare la menzogna, perché predicando la menzogna tu cominci a toccare con mano la meraviglia della verità, perché tu perdi, vedo lì, e per darti la possibilità, quindi è una medicina, hai capito questo?
Qui per mondo intende quello che prima aveva detto gli apostoli, se, che noi non abbiamo ancora capito perché siamo ancora legati al mondo.
Mondo è tutto ciò che non è Dio, anche gli angeli. Tutto è mondo, ecco. Tutto ciò che non è Dio è mondo, hai capito? Quindi è perché sì. Bisogna superare tutto, ecco. Tutto, anche gli angeli, hai capito? Quindi chiariamo bene le cose, quando si tratta di mondo è tutto ciò che non è Dio, tutto ciò che non è Dio è opera di Dio, sia chiaro, perché le piante, i fiori, le stagioni, le stelle, i gioielli, tutto è opera di Dio, ma non è Dio, e tutto ciò che non è Dio va superato, come il segno va superato, mi capisci? Perché è solo un mezzo per farti guardare a Dio e per farti guardare a Dio farti scoprire come si guarda da Dio. Perché guardando a Dio tu scopri che Dio è il principio del tuo pensare e se non è il principio tu cominci a guardare da Dio.
Questo che, ma ciò avviene affinché il mondo conosca che io amo il Padre. Cioè che io amo, perché quando dice se mi amaste vi rallegrereste perché io vado al Padre,
certo.
Ecco.
Certo.
Quindi io amo il Padre vuol dire io sono nel Padre, io
vuol dire chiamare, vuol dire guardare
dal punto
di vista
no, era questo che è riguardo del mondo, perché tu mi dici il mondo non può ricevere, quando parla dello Spirito Santo, il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce,
no,
e qui dice affinché il mondo sappia,
certo.
Prima dice che non può conoscere, ma
appunto perché non può conoscerlo, quindi devi fare sapere.
Ah, è quello, è sempre lo stesso mondo,
se il mondo non può sapere, il mondo non riceve lo Spirito Santo, perché soltanto da Dio si riceve, perché lo Spirito di verità ti viene dal Padre, ve lo manderò dal Padre, dal, l'ho detto mille volte, questo da. Se te lo manda dal Padre, fino a che tu guardi il mondo, sei fresco a ricevere lo Spirito di verità, non puoi riceverlo.
Sì.
Tu puoi cantare, oh Signore che bel tramonto, oh Signore che bei fiori, oh Signore come ti vedo, come ti canto, guarda. Sei fresco a ricevere lo Spirito di verità.
Quindi affinché noi sappiamo che lui guarda le cose dal punto di vista del Padre, lui
certo.
È.
Cioè lo Spirito di verità lo ricevi dal Padre. Quindi guardando dal Padre, hai capito? E chi guarda dal Padre è il Figlio, quindi soltanto attraverso il Figlio, eccetera, quando può ricevere il Spirito di verità.
Anche
dal
questo.
Padre.
Che sappia che io opero così, cioè se lui guarda al Padre, quindi non fa diversamente, perché
lui è figlio, proprio in quanto figlio opererà così, come fa il Signore. E questo alzatevi, partiamo di qua, cioè dopo ci ha detto questo, come dire, adesso avete la possibilità di muovervi, con queste parole che vi ho detto.
Quindi l'esperienza dell'assenza di Dio ci dà la possibilità di accostarci alla parola come va capita, cioè voglio dire, nel senso che prima parlavano e noi la intendevamo nel pensiero del nostro io, poi si rende assente e allora ecco, ci dà la possibilità di...
C'è la possibilità della sapienza, insomma. Noi stolti, vero? Attraverso l'esperienza dell'assenza di Dio abbiamo la grazia, la possibilità da parte di Dio di diventare sapiente, di acquistare la sapienza.
La possibilità di superare l'io.
E di superare l'io, perché fino a che sei nell'io tu sei stolta, capisci? Nel pensiero del nostro io non siamo stolti. È stolto perché tu capisci, riferendo le cose tue io, quella è stoltezza. Dio è il creatore, io non posso fare il filo d'erba, non posso fare nemmeno un fiore, non posso fare niente, assolutamente non faccio niente, subisco. Allora se subisco io non sono, mi capisci, il creatore, il principio, il punto fisico di riferimento. Ma se io vivo avendo come punto fisico di riferimento io sono un grande semo, capisci?
Partiamo da qui, cioè da questo punto in cui lui ci ha detto, dovremmo avere capito che lui vede tutto dal Padre, che cioè noi dovremmo camminare con lui guardando dal Padre.
Cioè tu sei con lui,
sì.
Chiaro, sei con lui soltanto quando si guarda dal Padre, fino a che tu non guardi dal Padre tu non sei con lui,
sì.
Ti illudi, come non so, molte volte, ma tutti quanti noi ci illudiamo così, io credo di essere con te perché ce l'ho presente e mi illudo, sì, perché io sono presente col tuo fisico, ma tu non sei il tuo fisico, mi capisci?
Sì.
Ecco, tutto lì. Ah certo, è guai se non ci istruisce, perché è lui che parlando con noi ci convoca, capisci, là dove lui è. Se lui non parla, noi stiamo qui e lui è là. Perché la parola, capisci, è il ponte, Mauro? Pinuccia?
Sì, e ciò avviene finché il mondo conosca che io amo. Cioè rivela la sua intenzione, tutto quello che dice, tutto quello che fa, quello che avviene, è perché il mondo sappia che lui ama il Padre.
Cioè che lui guarda dal Padre. Amare vuol dire, capisci? Trasferirti, perché quando tu ami soffri se non sei con l'altro. Perché? Perché tu guardi dal punto di vista dell'altro, ma siccome l'altro non è con te, lo lontano da te, tu non sei sicura che l'altro guardi come tu guardi, mi capisci? Allora c'è la sofferenza, mi capisci? Ma quello che denuncia, che amando uno si trasferisce a vivere con l'altro, anche se l'altro è lontano, ma si trasferisce a vivere con l'altro.
C'è
per cui hai bisogno che l'altro ti telefoni tutti i momenti, mi capisci? Che l'altro che ti scriva, eccetera. Perché? Perché tu sei con l'altro, hai capito? Quindi quello ti fa capire che l'amore vuol dire guardare dal punto di vista dell'altro, e se tu non puoi guardare dal punto di vista dell'altro tu crei sofferenza, mi capisci? E se l'altro non è presente e non ti fa vedere il suo punto di vista tu soffri, mi capisci? Hai capito?
Cioè, c'è bisogno di quella sintonia di pensiero, no? Quello di guardare dallo stesso punto di vista, e che questo, e che io farò così
come il Padre mi ha ordinato, perché tutto dal Padre.
Perché proprio
tutto
guardando dal Padre può fare come il Padre guarda. Chi è mosso dal Padre è motivato dal Padre.
Chi guarda da è mosso da.
Questo lo dice perché anche noi se vogliamo diventare figli, la mente è questa.
Non puoi diventare figlio se non guardi dal punto di vista dell'altro. Guardando da, tu diventi figlio di.
È una conferma anche di quell'altra parola che dice il figlio non comune se non lo deve fare dal Padre.
Si capisce.
Non lo deve fare dal Padre.
Si capisce.
Guardare dal Padre e allora fa.
Tutto lì. Fino a che tu invece guardi, non ci siamo, hai capito?
Sabato 21 novembre 1987, presso Casa di Preghiera, capitolo 14, versetto 31, ciclo B.
Oh, facciamo ancora l'ultimo versetto, versetto 31. Ma ciò avviene affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che opero così come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, partiamo di qui. Nino?
Sì, qui dice, ma bisogna, insomma, è ancora più necessario, diciamo, per noi, perché il mondo siamo noi, che il mondo sappia che io amo il Padre e tutto quello che il Padre mi ha comandato io lo faccio, no? Se noi non facciamo quello, non prendiamo coscienza che lui ci ha avvisato prima, è necessario che questo avvenga, questo avverrà, sarà, non sarà, noi saremo convinti di aver vinto noi su Cristo. Siamo visto il nostro io, non ha bisogno di Dio.
L'ho fatto fuori. Cioè, facciamolo fuori, così l'eredità è nostra. È sempre quella dell'eredità.
Quindi è proprio l'uomo che a un certo punto si convince di essere, di non aver bisogno di Dio. Dio è morto. Se invece riesce ad accogliere, a credere, perché qui siamo ancora nel campo della fede, il principe di questo mondo non appare ancora giudicato, come dirà poi più tardi, il principe di questo mondo è già stato giudicato, è già stato giudicato, ma noi non lo sappiamo ancora. Allora, se noi prendiamo coscienza che tutto quello che avviene nel Cristo avviene in ossequio alla volontà del Padre, allora noi possiamo salvarci.
Alzatevi, partiamo di qui. Cosa significa?
Che stufiassi. Piangiamo la rete.
Chiude il capitolo 14.
Chiude il capitolo.
Ma perché chiude anche un altro capitolo, lo stesso, alziamoci. Qua dopo la preghiera del Getsemani, dice le stesse parole. Quando difatti sta per arrivare i servi dei sacerdoti a prenderlo, Giuda. Ci alzate e partiamo di qui.
E lo porto, andiamoci.
E sempre. È sempre sì.
Armiamoci.
Necessità del distacco, sempre, capito? Del superamento, no? Del superamento. C'è sempre questo passare da una riva all'altra, capisci? Questo passare da una sponda all'altra del lago, capito? Cioè passare dalla terra al cielo, c'è sempre questo passaggio. Capito? Cioè passare dal mondo in cui Dio stesso sta parlando, ma sta parlando al nostro io, capito? Al mondo in cui tutte le cose ci parlano di Dio e tutto si incentra sul Padre. Cioè quel cielo in cui la testimonianza non è più data dalle cose che si sperimentano per essere il nostro io, ma dalle cose che si riferiscono al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Capisci? Allora c'è questo passaggio. Cioè andiamoci a specchiare in un'altra, capisci? In un'altra acqua.
Come però partiamo per andare a constatare quello che ci piace adesso.
Sì, certo, certo. Nel cielo di Dio, capisci? Guido.
Io vedevo questo ultimo versetto, l'ultima frase, come proprio come uno svolgimento di quello che avevo detto in precedenza, che viene il principe del mondo, no? Cioè lui lo sentiva già proprio, allora qua magari era già più vicino, allora cioè in senso non solamente così materiale.
Sì, sì. Certo.
Cioè, proprio il fatto
quindi è un invito.
Va bene, però. Un invito come?
Cioè, è un invito a partire verso un altro mondo, capisci? Perché ormai questo mondo qui sta diventando tutto dominio, capisci, dell'io, dominio di Satana, capisci? D'accordo?
Capito? E con quel periodo lì, cioè, era proprio una cosa molto tangibile, no? Cioè, quegli anni lì era proprio.
Certo.
Doveva essere proprio il potere, no?
Certo, capisco.
Ma adesso non dovrebbe più essere così, perché cioè dopo che Cristo è risorto era solamente per coloro che avevano creduto e che erano i suoi discepoli che sono salvati.
Quello è soltanto lezione, quello che è venuto allora, è lezione per farci capire quello che avviene nella vita di ognuno di noi, perché questo fatto qui avviene personalmente nella vita di ognuno di noi, per ogni uomo. Per ogni uomo si ripete tutto, come si ripete la creazione per ogni uomo, come si ripete l'Antico Testamento per ogni uomo, come si ripete la fase della legge, dei comandamenti, del peccato per ogni uomo, come si ripete, capisci? Così si ripete anche tutta la vita di Cristo, tutti gli avvenimenti. Quindi allora dobbiamo leggere questi avvenimenti in funzione della nostra vita personale per capire, ecco la parola di Dio che mi illumina, capisci? Per capire quello che avviene nella mia vita o quello che sta per avvenire nella mia vita. Perché queste parole qui, capito, mi illuminano, mi danno la chiave per leggere quello che sta per avvenire nella mia vita. Comprende? Perché è vero, la salvezza è per ogni uomo, non è perché dico, beh, io sono dopo Cristo. No, tu magari ti credi dopo Cristo, invece sei ancora prima di Cristo, ancora nell'Antico Testamento. Non hai ancora nemmeno forse incontrato il Cristo. Quindi, hai capito, nel campo dello spirito non abbiamo la linearità del tempo, capisci? Tempo che passa, 2000 anni dopo io sono dopo Cristo. No, tu devi ancora incontrare magari Cristo, capito? Quindi tutte le cose vanno sempre intere, perché tutta l'opera che Dio fa la fa personalmente in ognuno di noi. E poi ha scritto in Cristo la lezione, la grammatica, affinché se vogliamo possiamo imparare a leggere quello che Dio sta facendo nella vita di ognuno di noi. E lì la preziosità del Vangelo, l'importanza, capisci? Perché è una grammatica che mi insegna a leggere la mia vita, a interpretare, capisci? Hai capito? La luce di Dio, quello che avviene, capisci?
Quello che avviene per tutti.
Per ognuno di noi. Per ognuno di noi. Ecco, si capisce, per ognuno di noi. E va letta in funzione di questo, per me personalmente. Questo è per me personalmente. Allora se per me, Signore, cosa mi vuoi dire adesso questo fatto? Cosa mi vuoi dire? So che è una parola di Dio per te, ma cosa mi vuoi dire? Ecco, allora qui incomincia la preghiera, capito? Teresa.
Il mondo ha paura da conoscere chi io amo il Padre.
Certo.
Il mondo conosce Cristo vedendo che lui fa di tutto per salvare la creatura del Padre. Che sia...
Il mondo, ovvero, deve capire che lui si offre la morte, quindi si assoggetta e lascia trionfare l'uomo per amore del Padre. Deve capirlo questo, perché c'è un significato in quel profondo, capito? Cioè lui, che a un certo momento si concede ad un giudizio, ad una condanna a morte, e libera Barabba, e Barabba vuol dire figlio del Padre. Quindi lui, figlio di Dio, si fa figlio dell'uomo, sostanzialmente l'uomo, per liberare nell'uomo il figlio del Padre. Ha capito? Ha capito? Quindi abbiamo amore, che si concede, si sottomette quindi, figlio dell'uomo, si sottomette all'uomo colpevole, che dovrebbe essere lui, uomo colpevole, mandato a morte. Capito? Si sottomette a questo per liberare in quest'uomo colpevole il figlio del Padre. Ecco, lì si intende l'opera che Dio sta svolgendo, cioè l'amore di Dio per uno di noi. Il capire perché si sottomette, mi spiego, lascia parlare noi, mentre è lui che dovrebbe parlare, noi dovremmo tacere. Ecco, lui invece tace e lascia parlare noi. E c'è un significato profondo. Capito? Si concede a noi, si sottomette a noi per liberare in noi. Capito? Figlio del Padre. Ma finché capiamo, perché guai se il mondo capisse che, vero, è lui che ha trionfato, cioè lui mondo ha trionfato sul figlio di Dio, ha fatto fuori il figlio di Dio, invece lui, il Cristo lo dice prima, non, il mondo non prevale perché infatti quando ha cercato di uccidere lui non si è mica lasciato uccidere, non è il suo tempo, il tempo è lui che lo determina, ma se lui che determina allora è un atto d'amore se lui si lascia uccidere, non è, mi spiego, il trionfo del mondo, è il trionfo dell'amore. Infatti abbiamo detto molte volte che se c'è una caratteristica nell'amore è questo, che l'amore vince perdendo. Cristo, Dio, amore, vince perdendo, e bisogna intenderlo quello, capito? Allora che abbiamo significato di tutta l'opera che Dio fa. Sì,
chiaro. Il pensiero di Dio non c'è nessun segno che ci possa parare.
Certo.
Anche Cristo
morto. Anzi, proprio Cristo morto. Perché tutti i segni si sintetizzano in Cristo morto in croce. Capito? E questo è il grande segno poi, dell'amore di Dio. Quindi se è l'amore, segno dell'amore di Dio, altro che separati, pensa un po'.
Gesù, nell'ultima frase del Padre, dice alzatevi e andiamo.
Sì.
Cioè, noi siamo quelli che si devono alzare.
Certo.
E andare con lui.
Andare con lui, si capisce. Giusto?
Bene, bene. Sì, proprio questo alzatevi mi fa venire a mente quando Gesù parla con la Samaritana, quando gli dice alzatevi gli occhi, guardate i campi di Chiesa che hanno messo.
Certo.
Quindi proprio questo tutto è pronto, non aspettate più tempo, perché certo. Già siete già in ritardo, perché...
Ci mancano 4 mesi alla messe, quindi sai quando mancano 4 mesi alla messe? Capisci? Altro che biancheggiare, non è ancora nemmeno spuntata, capisci? Allora c'è tutto il problema di tutti gli apologeti, di tutti quelli che fanno gli studiosi, capisci? Ricordo così, ma se mancano 4 mesi come fa a biancheggiare le messe? Allora qui il problema del Palestino, li fa diventare matti, capisci? E lui parla spiritualmente, alzato e dice, guardate la messe delle anime che stanno arrivando, capisci? Quindi, tutto bene. Hai capito il problema com'è? Va bene, va. Giovanni. Niente, Daniele.
Questo versetto è quello che era appunto l'amore di Gesù per il Padre e non
fare l'iniziativa. Restare l'iniziativa del Padre, si capisce? Capito? Non fare niente di propria iniziativa. Capito?
Avanti. Stavo pensando alla realtà di Gesù e a tutto che fa questo Signore. Lui è il re veramente.
Certo. Noi quando vogliamo essere re, capisci, ci dobbiamo alla festa, se lui invece guarda un po' cosa fa, eh? Eppure lui vince, noi perdiamo. Cioè ci insegna qual è la via, eh? C'è già la via. Infatti chi più è rassegnato dice più si abbassi. Ecco, e chi vuol comandare dice che gli serve, ecco la via, eh? Come io, lo lavo i piedi a voi, così imparate anche voi. C'è sempre quella via. Soltanto attraverso così l'amore vince, convince, okay? L'amore che vince, convince, convince quando lega, capisci? Lega, eh? Lega. Convincere, vince sempre, legarsi. Ora Dio per convincendo, non imponendosi.
In questo mondo che deve sapere, siamo noi e tutto il nostro mondo che deve prendere coscienza di essere il mondo.
Cioè tutto di noi deve entrare in questo disegno, tutto di noi, il nostro mondo, tutto il nostro mondo, ecco, deve entrare in questo disegno qui, perché è, fa parte di questo disegno. Non c'è nulla che sfugga, capito? Nemmeno un capello ci siano, non una poi. Franca.
Sì, prima ha detto che è necessario che il nostro io trionfi. E qui dice, ma ciò avviene perché io amo il Padre.
Certo.
A pensare, cioè. Noi abbiamo ucciso il Cristo, lo uccidiamo ogni volta che lo trascuriamo, ma questo segno di Cristo macchiato è macchiato fino a un certo punto, perché lui fa la volontà del Padre ed è questo che ci salva, perché adesso capisco meglio perché dice non ha niente a che fare con me, perché lui ha tutto un... la sua vocazione è tracciata dal Padre, lui guarda il Padre, non è il nostro io che può fare.
Ci capisci?
Niente,
capito
tutto,
cioè, capito tutto?
No,
quando
si dice che l'uomo non è libero,
quindi
non è che libero, cioè
certo.
Se questo è stato contemplato,
certo, tutto previsto, ed è necessario, necessario per diventare liberi, necessario perché gli schiavi diventino liberi. Dio per rendersi liberi ha fatto quello, non l'ha fatto anche per sé, perché lui non ha bisogno di noi, l'ha fatto per noi, per farci passare da situazione di schiavitù a situazione di libertà. Ma sapendo questo, ecco l'amore che ci lega, mi spiego, dico, a Dio, nessuno l'ha obbligato a fare questo, eppure proprio per rendere noi liberi lui ha fatto questo.
Alzatevi, può dire solo colui che è già in piedi, che ci aspetta per accompagnarsi da Padre.
Certo.
Se il mondo ama ciò che
è
suo, come fa il mondo a capire ciò che passa tanto
di un tanto?
A capire?
Ciò che passa tanto di un tanto. Ah, no, è veloce, non può capirlo. Assolutamente. Eh? È già, è logico, però c'è il punto crisi, eh? Punto crisi. Giuda Cesare si è impiccato. Si è impiccato perché lui, sono io che lo tradito. Ma guarda che dietro la porta, lui ha subito trovato il suo signore che gli ha detto sei mica tu, sono io che te l'ho fatto fare. A quel punto lì Giuda canta, eh? Ecco, dico, è l'amore del Padre sai che mi ha fatto fare, capito? E l'ha fatto fare anche a te, capito? Per cui sono io il creatore, ti ho fatto fare, tu non ti sei reso conto. Allora, lo libera da quella responsabilità, mi spiego, che era su di lui, per cui lui si è piccato, capito? Ecco, e tutto è venuto per evitare ad ognuno di noi di essere un Giuda. Ma se è avvenuto è opera di Dio. Allora anche Giuda è avvenuto per opera di Dio, per evitare a me di essere un Giuda. A questo punto qui io ringrazio Dio e ringrazio anche Giuda, eh? D'accordo? Che se non fosse stato per lui, io magari credevo di essere letto, appartenere a sì, altro, mi piego e allora ecco, è necessario. Per evitare, capito? Sì.
Scusatevi, partiamo di qua, mi suona così. Elevatevi in sostanza, elevate il pensiero alle cose del cielo e non state più qui, cioè questa terra, il vostro pensiero deve essere altrove.
Sì, certo.
Questo.
Certo. Non pensate più alle cose vostre. Certo. Queste altre cose. Sì.
Quindi questa parola qui, ciò avviene affinché il mondo conosca che il Padre, è un seme di amore che mette in noi, che se noi la interiorizziamo.
Certo.
Al momento in cui ci troviamo così a passare attraverso questa esperienza,
in cui sentiremo su di noi gravare la responsabilità del delitto che abbiamo fatto,
del crollo di
per cui ci sentiremo responsabili di tutto, quello sarà adesso la parola luminosa che mi solleverà, capito? È l'unica speranza, perché se lui non avesse detto quello, la colpa è stata mia, eh? Quando io dico la colpa è mia, non c'è mica nessuno che mi libera questa colpa, eh? Ah, non c'è nessuno, è soltanto se lui dice no, guarda che sono io che te l'ho fatto fare, capito? E io l'ho fatto per amore del Padre, quello mi deve, altrimenti non posso, è soltanto Dio, il creatore, può dirmi questo, eh? Solo il creatore, perché qualunque creatura che mi dicesse ma no, tu non hai mica responsabilità, ma non è colpa tua, non c'è nessuno che mi liberi da quello di cui io sono consciente, sono io che l'ho fatto.
Però la parola va interiorizzata prima, perché sennò
arrivato il momento.
Sì. Non so, chiedere una cosa, il fatto che ognuno di noi sia una persona diversa dagli altri, no?
Certo.
Cioè così l'individualità di una persona,
capisco.
Dipende dal così dal diverso rapporto con Dio.
Sì, il rapporto con Dio ci fa persona. Infatti il vero nostro nome è dato dal rapporto che ognuno personalmente ha con Dio, e questo rapporto ci distingue uno dagli altri, mi spiego? Perché ognuno di noi ha tutto un suo mondo da portare a Dio, e c'è chi lo porta con un'intensità piuttosto che un'altra, mi spiego, capito questo? Ed è quello che ti caratterizza, capito? Da questa,
come persona.
Come persona, come persona. Cioè è questa capacità di dedizione a Dio, che subisce una gamma di valori immensi, infiniti, capito? Per cui c'è chi, non so, un San Francesco, capito, che un San Paolo, che in un colpo si dedica tutto a Dio, un altro invece che tentena, e ognuno ha il suo nome. Ed ognuno diventa capace di leggere in Dio secondo di questa purezza di dedizione. E qui è poi il vero, proprio, il vero nome di ogni persona, quindi la vera personalità di ognuno di noi. Perché la personalità, vero, nostra, vero, viene da Dio, è Dio che, capito? Quindi dalla possibilità di partecipare a quello che Dio è, noi acquistiamo la nostra personalità, è Dio che ci fa personalità. Più ci allontaniamo da Dio e più noi diventiamo l'uomo qualunque, mi spiego, cioè ci confondiamo con tutti, d'accordo? Vedete, il mondo più si allontana da Dio e più diventa materia, e la materia non ha più personalità, c'è più niente, capito? Una cosa si confonde con l'altra, con... più ci leviamo verso Dio, ecco, e più però acquistiamo una personalità. Dio è un formatore di personalità, capito? Presso Dio tutto è persona, d'accordo? Non ti senti. Nino?
Mi sembra proprio di vedere un padre che sta facendo la raccomandazione ai figli prima di morire, perché poi dirà ancora, ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato.
Appunto.
Poi nel capitolo dopo dice, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo.
Allora Gesù ci spiega cos'è avvenuto nella nostra vita.
Guido, Guido, un foglietto, uno,
sì.
Basta.
Sì. Che Dio onnipotente può fare o non fare ciò che vuole.
Certo. Non capriccio però, Non capriccio.
No,
noi leggiamo capriccio, lui no.
La sua volontà.
Si capisce. Teresa.
Un invito ad affrettarci.
Sì, Dinuccia.
Dopo la morte del Cristo, i discepoli erano raccolti lontani dal mondo.
Sì.
Appunto perché non c'era più la sua presenza, quindi si sentivano bene. Quindi anche non c'è la sua
vita.
Certo.
Certo. Tiziana.
Non sa
pensando che nel pensiero del nostro io tutti i segni di sofferenza che ci sono nella creazione sono come un'evidenziazione dell'assenza di Dio, no?
Sì.
Invece nel pensiero di Dio sono proprio la conferma dell'amore.
Certo. Dio che ci sottomette a noi per dare noi la possibilità di dirlo. Giuseppe.
Pensare a Lui per
arrivare
a conoscere.
Sì. Via Foglietti?
No.
No, sì. Maria Pia?
Interiorizzare per imparare a leggere.
Sì, Daniele. Due? Due?
Le parole di Gesù mi fanno capire l'importanza di restare sempre nella sua iniziativa.
Sì. Daniele, quanto sono? Ti tuffo, no? Parola in bianco. Foglietti? Due?
Io per appunto e perché noi arriviamo a riconoscere e leggere veramente con il nostro
sì. Ancora
una?
Sì. Sì, vedi, quando ti prega, credi di non scrivere niente, invece guarda, si dice ancora, c'è tutto scritto. Per quando tu cancelli il resto.
Le parole del Cristo sono parole di grande speranza, di realizzare quello che promettono.
Sì. Scusa, mi hai detto uno?
Sì, uno.
Franco.
L'importanza di interiorizzare tutte le parole di Gesù, ma penso che se il Signore mi dà la grazia di interiorizzare queste, tu dici io opero così perché è voluto dal Padre, penso che illuminano tutto quello che ci può capitare nella vita e soprattutto quello che noi siamo stati la causa della morte del Cristo.
Sì.
La necessità di approfondire la parola di Dio.
Fabio.
5.
Che per capire l'essenziale bisogna essere dominati.
La luce viene da Dio,
tutti vedono Cristo morire, sorridere i discepoli, se lo vedono risolto.
Sì, sì.
Quindi tu dicevi prima, sul fatto di capire di parte, volevo far aggiungere questo, che in soltanto dicendo quello vuole anche dire approfondite, cercate di capire perché non muoio per voi.
Quanta?
Una.
Solo l'immagine.
In luce di quello che è stato detto stasera, si capisce veramente come la morte del Cristo sia la chiave di lettura di tutti gli avvenimenti,
sì,
della nostra vita e del mondo intero.
Sì,
bisogno di salvezza.
Tutto è fatto nel pensiero di Dio. Tutto è fatto nel pensiero di Dio e per il pensiero di Dio.
Un bisogno di amore meraviglioso.
Uh-huh. Buona festa.
Grazie.
Prego.
Prego.
Devo prendere questo.
Sabato 28 febbraio 1981, presso casa diocesana.
Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Grazie. Sabato 31.
E io ho perso un po' il filo con il collegamento, il collegamento con sì, tutti gli argomenti precedenti, quindi non so se staccato da quanto lo precede posso vedere giusto il significato di questo, per il Signore si vuole
insegnare. Perché comincia con altri?
E magari, ma non si sa niente.
Come mai? Ciò avviene e si riferisce alla sua partenza, no?
Non parlerò più molto con voi.
Si riferisce alla sua assenza, ancora un poco non mi vedrete più.
Sì. Versetto 31.
Però il mondo deve sapere che io amo il Padre.
Ma ciò avviene affinché il mondo conosca che io amo il Padre. Ecco, allora io lo riferivo a questo, ma ciò avviene a questo, no? Questo suo andarsene, questa sua assenza. Cioè lui parla, ma però c'è un momento in cui noi non lo sentiamo parlare. Perché il principe di questo mondo, cioè il nostro io al centro, impedisce a noi di ascoltare la sua parola.
Sì, intanto
no?
Si fa capire che c'è un tempo in cui lui parla con noi e c'è un tempo di assenza, un tempo di silenzio.
Ma per noi non perché lui si assente, ma è per noi.
Certo.
Che non siamo capaci di
capire. Affinché il mondo conosca che io amo il Padre, che bisogna collegare questa sua assenza con questo conoscere del mondo, di questo amore.
Ecco.
Cioè lui si ritira, non entra in contestazione con il mondo.
Si lascia uccidere, sarebbe
si
così.
Lascia, ecco. Affinché sia rivelato l'amore che gli ha per il Padre.
Mm.
No?
Mm-hmm.
Ecco. E allora cioè lascia spazio. Ecco, alle nostre parole, lascia spazio al parlare degli uomini, all'affermazione del nostro io, lascia trionfare il mondo, perché proprio attraverso questo trionfo del mondo si rivela l'amore. Cioè si rivela l'amore che ha il mondo e si rivela l'amore che ha il Figlio di Dio.
E si rivela anche l'amore che ha il Padre verso di noi.
Sì, certo.
Sì, quello che è più difficile capire però, perché il mondo deve sapere che lui ama il Padre. Il mondo è inteso come il regno dell'io, il regno cioè di quelle realtà che non amano Dio, che lo negano, che non lo vogliono. Perché questo mondo qua deve sapere che lui ama il Padre?
Perché il Figlio si caratterizza proprio in questo, che ama il Padre, cioè riferisce tutto al Padre, riceve tutto dal Padre, e tutto il suo interesse è per il Padre. Anche noi siamo chiamati a diventare figli di Dio, e per diventare figli di Dio dobbiamo imparare ad avere Dio al centro di tutti i nostri interessi. Ora, quando si ha qualcosa al centro dei nostri interessi, questo in quale modo si rivela? Si rivela nel fatto che uno ha la forza di non entrare in lotta per nient'altro, cioè rinuncia a tutto, lascia tutto. Quando si ama veramente e si è pronti a lasciare tutto per un amore, per l'amore,
si
e nella capacità che uno ha di rinunciare a tutto. Per cui quando uno vuole litigare con te per l'abito, dagli anche il soprabito. Se uno ti offende su una guancia, offrigli anche l'altra. Se uno ti costringe ad andare per 100, va con lui per 200. Ecco, proprio non entrare cioè in lotta, in discussione nel mondo, perché altrimenti testimoni e riveli che il tuo amore è in quelle cose, perché ognuno lotta per quelle cose che ama.
Sì, il non contendere in quel senso lì lo capisco. Quello che non capisco è se non contendendo l'altro si rende conto che io lo faccio con uno spirito che è di un mondo diverso.
Scusa, non rientra nella carne e nel sangue, perché lui finirà di mettersi nelle nostre mani. Forza di non contendere.
Per non contendere, certo.
Quindi arriva alle estreme conseguenze di lasciarsi uccidere, no?
Sì, io qui però ero fermo a un, come dire, a un processo di conoscenza.
Sì.
Ecco.
Ma proprio perché noi, lasciandosi uccidere, noi possiamo arrivare a capire fin dove è arrivato il suo amore per noi.
Il suo amore per l'Italia.
Sì, può anche essere, sì, sì. Dovrei pensare un momentino. Cioè, pensavo che il mondo, in quanto è in uno spirito che non è quello di Dio, non fosse interessato a sapere che i figli di Dio agiscono con lo spirito del Padre.
E lui che è interessato a volercelo far sapere.
Non è interessato a saperlo, però lui lo deve testimoniare.
Sì, no, qui dice, però il mondo deve sapere.
Sì, affinché il mondo conosca che io amo il Padre.
Cioè è un atto d'amore questo per il mondo, no?
Cioè, perché
l'intenzione di Dio è
affinché il mondo conosca che io amo il Padre. Cioè, da parte sua lui testimonia questo. Comprendi? Che ognuno di noi vivendo fa conoscere agli altri un amore, ognuno di noi siamo spettatori al mondo di quello che noi amiamo, ognuno vivendo capisci? E recita sopra la scena del mondo un amore, ecco. E tutti gli altri sono testimoni di questo, un giorno passerà, ecco. Cioè, no, ognuno di noi vive per qualche cosa che sta al centro della sua vita, ecco, è quello, capisci? Allora, naturalmente per questo centro, per questo amore al di sopra di tutto, lui è disposto a lasciare tutto il resto. Quando invece uno entra in lotta, allora si rivela, ah, ecco, lì è interessante, quello è il suo amore, gli sta a cuore quello. Allora ti sembra nell'amore, perché lì lo capisci. Ecco. Infatti, il Cristo lotta per la casa del Padre, allo zelo della casa del Padre, ecco, scaccia i mercanti, ecco, gli sta a cuore la casa del Padre. Ecco. Quando, non so, i suoi vanno a cercarlo già a 12 anni, non sapevate che io mi devo occupare, mi devo trovare nelle cose che riguardano il Padre mio? Gli sta a cuore, anche di fronte a padre e madre, gli sta a cuore la casa del Padre. Ecco, testimonia. In tutto lui testimonia, ecco, questa è la caratteristica di lui. Quando invece noi ci mettiamo a lottare per le cose della terra, per le cose del mondo, per il pensiero del nostro io, per la figura, per il nome, che nome ci faccio, o perché qualcuno mi ha disprezzato, allora cerco di difendermi. Ecco, testimoniamo. E qual è il nostro interesse principale? Quello è il nostro amore. Se invece abbiamo la forza di superare, eccetera, quanto, allora testimoniamo al mondo che il nostro amore è un altro. Per cui uno è disposto a perdere, cioè là dove uno è disposto a perdere, testimonia. Direi che un amore si rivela nella capacità che uno ha di perdere, di lasciare le altre cose.
Quindi questo è un atto d'amore da parte di Dio, dando questa testimonianza per salvare il mondo.
Certo, certo, ma certo, tutto lo fa, tutto il vero Cristo, però ogni parola, ogni scena, ogni fatto, ogni azione però è fatta per salvare il mondo, perché Cristo è venuto per il mondo, quindi per ognuno di noi, e quindi tutte le sue parole devono sempre essere rivolte a noi, applicate a noi, capisci? Sempre questa finalità qui.
Ecco,
quindi anche la manifestazione di questo amore al di sopra di tutto è per noi. Mica è per Dio, mica è per Lui, non è Lui che ha bisogno, capisce, di far vedere al mondo che Lui ama il Padre. Dio non ha bisogno, siamo noi che abbiamo bisogno di capire come si fa ad amare quando si ama, come si fa a credere quando si crede. Perché noi magari crediamo di amare Dio e intanto però, vero, siamo in lotta con i fratelli per le cose del mondo, per gli interessi, per la nostra figura, per il nostro nome, per tutte le cose, capisce? Ecco, e allora lui viene a testimoniarci come si ama quando si ama veramente. Ecco, cioè, questo cerca prima di tutto il regno di Dio, ma cerca al di sopra di tutto. Ecco, soltanto avendo questa, capisce, questo al di sopra di tutto che noi incominciamo a vivere veramente nello spirito. Hai capito?
Però questo anche coincide con un amore al prossimo, questo, cioè proprio testimoniando ciò che vale di più, questo amore di Dio prima di tutto, ci dimostra anche il suo amore verso di noi.
Chi cerca Dio lavora per tutti, perché dà il vero bene agli uomini. L'uomo soffre e quindi si trova nella miseria, si trova nelle sofferenze, si trova nelle tribolazioni, si trova nella notte, perché non tocca niente di Dio. Chi dà agli uomini la possibilità di toccare qualcosa di Dio, di sperimentare l'amore di Dio, ecco, dà il vero bene all'uomo.
Che testimonia come si ama Dio.
Punto. Quando, perché noi non sperimentiamo Dio appunto perché siamo pasticcioni, perché amiamo questo ma anche quell'altro. Abbiamo tanti amori. E come uno che voglia, il tema della casa, della domenica, uno che voglia abitare in tante case, finisce di non abitare in nessuna. La casa è un luogo di riposo, ma è una sola, comprende? Ecco, e lì va tutta la nostra cura. Ecco, e così nei riguardi dell'amore. Ma quando noi moltiplichiamo gli amori, non arricchiamo mica noi, impoveriamo. Quindi la moltiplicazione degli amori è una povertà, una miseria, anzi. Allora, chi viene a noi e testimonia la semplicità dell'amore, testimonia tra noi Dio. E quello dà il vero bene agli uomini. Quella è vera grazia. Perché li libera dal male. Vero? Il male non è il contrario. Il male è la diffusione, la dispersione.
Come il male non è il contrario?
Il male non è il contrario del bene, comprende? No, è soltanto il bene non portato nella sua semplicità, nel suo compimento, quindi arrestato a metà strada. Perché non esiste di per sé il male, noi generalmente lo concepiamo come qualcosa di opposto. No, è soltanto
un'interruzione.
E la cosa non portata a compimento.
Volevo ancora chiedere questo.
Cioè, lei svolge da qualche parte un concetto di del male che è solo cosa non portata a compimento. Già il qualche
sì,
tanto tanto se ne parla così. Non so dire.
No, per me risulta un concetto nuovo.
Può darsi che ne abbia parlato loro in questi mesi. Volevo ancora chiedere questo. Affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che opera così come il Padre mi ha ordinato, cioè che io amo il Padre, e lo dimostra facendo proprio quello che il Padre gli ha ordinato. Sono collegate queste due parti, cioè
certo.
Il Padre gli ha ordinato questa assenza, cioè, perché colleghiamolo no. Con l'assenza, no? Cioè, io
il figlio questo... fa tutto ciò che vede fare dal Padre. Comprende?
Ora,
il Padre è l'amore unico del figlio, la caratteristica del figlio è questo, il figlio riceve tutto dal Padre, riporta tutto dal Padre, e anche noi dobbiamo imparare a ricevere tutto da Dio e a riportare tutto a Dio, perché noi diventiamo figli proprio nella misura in cui riceviamo tutto da Dio e riportiamo tutto a Dio. Comprende? Ora, lei capisce che se lei riceve tutto da Dio e riporta tutto a Dio, proprio per questo quello dice comando che è amore, proprio questo, ma lei non entra mai in contesa, capisce, con il mondo, con il fratello, ha capito? Perché Dio ha dato, dice Giobbe, Dio ha tolto, sia lodato il Signore. Ecco, la creatura non fa altro che glorificare Dio, sia quando dà sia quando toglie, e può togliere anche per mezzo del fratello. Quindi il fratello ti glorifica, loda il Signore. Il fratello ti squalifica, loda il Signore, perché tutto è opera di Dio che deve servire per la tua vita. Quindi bisogna accogliere tutto da Dio e cercare non di modificare l'avvenimento, ma cercare di intendere il significato che Dio vuol comunicare a noi attraverso quell'avvenimento lì. Per cui il significato è molto più importante dell'avvenimento. Il significato delle cose deve stare molto più a cuore delle cose stesse. Ora, nel mondo a noi stanno a cuore le cose, il significato interessa poco, stanno molto a cuore le cose. Per cui noi abbiamo un amore possessivo, e l'amore possessivo tendiamo a dipossessarsi delle cose, la realtà, quella che noi conta. Per cui avere molto, ecco, noi riteniamo che la vita stia nell'avere. Allora, le cose stanno a noi molto a cuore. Colui che invece mette Dio di sopra di tutto, direi, le cose le mette in secondo ordine. A lui sta molto a cuore non avere le cose, ma intendere la volontà di Dio nelle cose. Per cui poi che quella cosa lì sia dell'uno, dell'altro, dell'altra, importa poco, perché sia di lui o sia mia è la stessa cosa, capisce? Non importa che questa cosa qui ce l'abbia il tavolo, ce l'abbia. L'importante è il significato di quella cosa lì, cioè che cosa Dio mi vuol comunicare, mi vuol dire attraverso la presentazione di questo fatto, di questa cosa, di questa creatura, ecco, è la parola di Dio. Quello sta molto a cuore, perché la vita viene a noi non attraverso le cose, ma attraverso il significato, cioè attraverso la parola di Dio. Perché il significato noi lo possiamo cogliere soltanto dalla bocca di Dio. Le cose invece le cogliamo non dalla bocca di Dio, ma in relazione ai nostri interessi, al pensiero del nostro io. Per cui noi, in relazione al pensiero del nostro io, noi vediamo l'involucro e quindi la cosa, e non lo spirito, non l'anima delle cose, quindi non il significato. Per cogliere il significato noi dobbiamo sempre rapportare a Dio, cioè ricevere da Dio, e Signore, che cosa mi vuoi comunicare attraverso questo? Ecco, se in noi si forma questa interrogazione, anche che poi è Dio che ci interroga, non siamo noi che ci interroghiamo, vero? Anche se non riceviamo la risposta, già il fatto, ecco, di sentire il bisogno, di intendere il significato della cosa, anziché sentire il bisogno di possedere la cosa, già questo è liberatorio, già questo è forma, capisce, ci fa avanzare nella vita. Perché magari ci fa constatare la nostra incapacità, la nostra povertà nell'intendere il significato che Dio vuole dare, ma questo è positivo.
E questo atteggiamento...
Mentre invece il voler possedere la cosa ci gonfia, quindi ci fa uscire dalla nostra dimensione. Ecco, noi cerchiamo l'approvazione degli altri, ma l'approvazione degli altri non fa altro che esaltarci, quindi ci gonfia, ci fa uscire da fuori dalla dimensione. Se tu però stai attento a Dio, ti accorgi che gli altri non ti esaltano. Certe volte ti esaltano, certe volte ti deprimono, tu capisci e ricevi tutte le lezioni da Dio. E allora non ti muovi, capisci? Ma cerchi il significato.
E questo vuol dire amare Dio. Questo cercare il significato in tutte le cose. E questo vuol dire non contendere, quindi la conseguenza
non può contendere,
è anche...
Non può contendere, perché lei capisce che se riceve da Dio, lei non può contendere. Perché il Signore mi dà, adesso me lo toglie. È il Signore che lo toglie. Voglio mettermi in lite con Dio, col Creatore? Ecco, io mi metto in lite con la creatura, perché dico, quello è un delinquente, mi sta rubando la cosa. Ma se invece vedo Dio, no.
Quindi riferito...
Allora piuttosto cerco invece la lezione. Signore, perché mi ha dato questo se me le togli? Ecco, cerco di capire la lezione. Capisci? Come Giobbe, ecco, entra in discussione con Dio. Ma mi dà tutto questo, adesso perché me lo togli? Eppure io non ho mancato verso di te. Eppure, ecco, tutta la sua preoccupazione è cercare la ragione, il motivo per cui, capisci? Dio lo offendeva così. Quindi era in collegamento con Dio.
E riferito a Gesù vuol dire che Gesù accetta la passione come conseguenza pur di fare la volontà del Padre. Difatti poi dice alzatevi, partiamo di qui, questo alzatevi, partiamo di qui è collegato proprio con andare incontro alla passione.
Certo, poi passiamo alla trasponda, è sempre un partire, è vero? Con lui si parte sempre, perché lui è uno che va, non sta fermo. Lui viene con noi, viene tra noi, ma non sta con noi. Lui è uno che ritorna al Padre, viene dal Padre e ritorna al Padre. Ecco, viene per unirci a sé e poi ritorna al Padre per portarci al Padre. Non è detto che noi con lui andiamo al Padre, però lui va al Padre. Per cui in un certo momento si crea la distanza. Ecco. Allora magari si trova come il fatto di Maria e di Giuseppe, che in un certo momento loro credono che Gesù sia con loro nella comitiva, si fidano della comitiva e in un certo momento si accorgono che lui non è più con loro. Lui è nella casa del Padre. Ora nella casa del Padre non si va in comitiva. La casa del Padre, vero, si va sempre con amore, l'amore personale. Amalia?
Niente, cioè niente di nuovo di quello che è stato già detto.
Sì.
Gesù testimonia qual è il suo amore principale e com'è questo amore, no? Cioè, come si ama facendo quello che il Padre vuole. No?
Sì, insegna a noi, insegna a noi come si ama, quando si ama, cioè è vero, non si entra mai in lotta per le cose del mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, dice ecco che i miei entrerebbero in lotta, eccetera. Invece no, il mio regno non è di questo mondo. Eppure il mondo è il regno di Dio, ma Dio non appartiene al regno di questo mondo, per cui non entra in lotta, capisci, per le cose del mondo. C'è qualcos'altro che gli sta più a cuore. Ecco, e chiunque ama Dio deve avere questo qualcos'altro che sta più a cuore delle cose del mondo, per cui è disposto a perdere tutto, ecco, va, vendi tutto quel che hai pur di non perdere il tesoro. Ora proprio questa disponibilità a perdere tutto pur di non perdere il tesoro è testimonianza d'amore. Margherita.
Ma questo opera così come il Padre mi ha ordinato, no? Tradotto nella nostra realtà mi sembra, cioè anche noi quando non sarà il termine giusto di assodiamo, no? Comunque l'ordine del Padre, quantunque ci possa, a volte cioè, non lo si faccia con coscienza, però lo assodiamo, cioè se un avvenimento deve andare così, va lo stesso così, no? Quantunque sì. Io non lo voglia. Quindi
sì. Però una cosa è subire e una cosa invece
essere consapevoli.
Essere consapevoli e aderire, no? Se volerlo, volerlo.
La differenza però... è che sta proprio tra subire e l'adorare.
Sì,
no?
Sì, sì.
L'adorare sì. E accettare liberamente.
Sì, sì. Partecipare.
Perché si pensa
partecipare.
Che è un bene sì. Per noi, è una prova d'amore.
Sì.
Subire invece è proprio... È proprio un subire, ricevere passivamente.
Sì, subire direi caratterizza il servo. Il servo sì. Subisce, vero? Perché non può, dato non può sottrarsi, anche il demonio subisce la volontà di Dio. È nolente, però la deve subire, e deve fare quello che vuole Dio senza volerlo. Come per dire, abbiamo il servo, per dire del servo è quello che subisce la volontà dall'esterno del padrone. Invece il figlio partecipa, vuole proprio quello che vuole il padre, perché è consapevole, comprende? E poi quindi intende il padre, abbiamo l'intelligenza della volontà del padre. E allora il figlio partecipa consapevolmente, vuole quello che, abbiamo l'identità di volontà, direi. Capisce? Vuole quello che. Ora, si tratta di passare da servo a figlio. Ora il passaggio da servo a figlio si ha attraverso la conoscenza. Gesù stesso che dice, però adesso non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho ascoltato dal Padre mio. Allora, naturalmente vi ho fatto conoscere, presuppone il fatto che voi siete stati ad ascoltarmi. Ecco, voi mi avete ascoltato, e io allora vi ho fatto conoscere perché vi siete resi disponibili. Allora, la creatura, quanto più si rende disponibile, tanto più ecco, riceve conoscenza delle cose del Padre. Ricevendo conoscenza passa dalla situazione di servo alla situazione di figlio, alla situazione di amico. E quindi la caratteristica del figlio e dell'amico sta in questo, che conosce. Il servo invece non conosce, ubbidisce per timore, perché magari capisce, ha paura di, eccetera, o per la figura, per qualche altro, perché gli conviene, ma non per conoscenza del Padre. Quindi il passaggio, ecco, il passaggio dalla situazione di servo alla situazione di figlio è determinato dalla conoscenza. La conoscenza però presuppone in noi la dedizione all'ascolto. Ecco, perché la conoscenza entra in noi quanto più noi ci rendiamo disponibili all'ascolto. Ecco, per rendersi disponibili all'ascolto dobbiamo avere amore per Dio di sopra di tutto, perché altrimenti non abbiamo mai tempo. Perché ci sta, altre cose ci stanno più a cuore. E quando altre cose ci stanno più a cuore, noi non abbiamo tempo. Abbiamo perscusato, ecco, io i buoi, io la moglie, io i campi, cioè, non posso venire. Ecco, abbiamo altro che ci impegna. Ma in quell'altro che impegna si rivela che noi abbiamo altro amore. Perché in quello che ci sta veramente a cuore noi ci rendiamo sempre disponibili. In quello che ci sta veramente a cuore ci rendiamo sempre disponibili. Ecco.
Però non potrebbe anche essere una situazione di schiavitù questo, o la moglie vuoi, o ecco, no? Sì. Cioè quando le cose non dipendono da noi, noi subiamo, no? Sì. Noi subiamo, però non è che noi riveliamo che non ci sta a cuore Dio. Anzi, magari si fanno in fretta quelle cose lì per avere, essere più disponibile a Dio. Abbiamo perscusato adesso sono in prigione, non posso, ho la moglie, voglio i figli, voglio i campi, eccetera. Quando sarò libero, non so quando tu mi libererai, oppure in quei 5 minuti di tempo libero, cioè come mettere assieme? Non è una situazione di schiavitù anche,
no,
quella?
Perché, no, è indubbiamente schiavitù, però guarda che non sono mica giustificati, perché Gesù dice non assaggeranno la mia cena.
Non è come quando ti costringe uno a fare 100.000 fane e 2.000.
Sì, ma lì abbiamo, se uno ti costringe a fare 100, fanno con lui 200, non so, capisci? Se uno ti offende anche l'altro. Ecco, lì abbiamo la creatura che per un amore superiore, capisci? Non entra in lite con, ha capito? Ma proprio direi quasi per essere disponibile per quello che gli sta più a cuore. Cioè, Non si mette a perdere tempo con il fratello per delle discussioni di cose che passano, perché la sua disponibilità è per altro. Ora, lei capisce che quando uno è disponibile per altro, e naturalmente per tutte le altre cose dico così, senti, qui lo sbrigiamo in fretta, eccetera quanto, perché il mio tempo è altrove. Qui invece si sottraggono, capisci, all'invito a pranzo, perché il loro interesse è nei campi, nei buoi, quindi hanno
l'interesse. L'interesse non è una situazione di costrizione.
No, è di elezione. È una elezione, perché io ho i campi, io ho i buoi, io ho la moglie, eccetera, quanto, non posso venire. Comprende?
Non è il caso.
Ecco, quindi qui abbiamo una situazione di elezione, cioè si è eletto il campo, si è eletto il buoi, si è eletto la moglie, eccetera, quanto, al posto di Dio. Per cui abbiamo l'impossibilità, invece nell'altro campo abbiamo la disponibilità della creatura, ed essendo soltanto disponibile per Dio, non può essere disponibile per altre cose, capisci? E allora, ecco, non entra, perché mettermi a discutere con quell'altro che mi costringe a fare 100, vuol dire praticamente sottrarmi, perché io entro in discussione per dei motivi terreni.
Sì, capito.
Ma per cui se uno mi costringe a mangiare carne, ma io mangio carne tutta la vita, pur di perdere tempo a mettere lì a discutere se mangiare carne o mangiare carne, di San Paolo. Perché il problema principale non sta lì, il problema principale è altro.
Però c'è un'altra situazione di uno che magari si trova in una bagna, no? Allora l'importante è che in quel tempo libero noi lo dedichiamo a Dio, ma dove uno è costretto per una certa situazione, un certo lavoro, una situazione di famiglia,
sempre Dio
è schiavo. Ma Dio parla anche nella bagna.
Dio parla nella bagna, e poi guardi, cioè, non c'è nessun amore che ti costringa a stare nella bagna. Un amore si tira sempre fuori da qualunque bagno, non so come dirle. Ecco, perché in qualunque situazione uno trova, ecco, non è impedito di amare, non è impedito di pensare. Non c'è niente al mondo che ci impedisca di elevare la nostra mente, il nostro amore a Dio, non c'è niente. Ecco, non c'è niente che ci vede, perché tutte le cose sono segni di Dio, sono parole di Dio. Quindi se io ho presente Dio, posso trarre alimento, cibo, per il mio amore per Dio da tutte le cose, perché tutte le cose, non c'è il male, tutte opere di Dio, ma se tutte opere di Dio non c'è niente che mi porti via Dio, se ho a cuore Dio.
Ci sono arrivate a
Pentecoste. Perché da tutte le cose traggo alimento, capisce?
Sì, se uno è arrivato a Pentecoste può arrivare lì.
Ma no, cioè, no,
niente,
no,
niente di portare
no, basta prima sapere, ci porta
via.
Basta sapere che tutto è opera di Dio, tutto mi viene da Dio, e allora non c'è niente, non c'è nessuna situazione tribolata. Perché quello che macchia la nostra anima, e quindi la rende incapace di Dio, è la molteplicità degli amori. E la molteplicità dei desideri, degli interessi. Ma capisci, non c'è nessuno che mi possa imporre di amare altro da Dio, se io stesso non scelgo altro. Non c'è nessuno. E può essere in una prigione, può essere in un'area, può essere dove vuole, non c'è nessuno che la possa costringere ad amare quello che lei non vuole amare. A meno che noi stessi non ci apriamo. Allora, quello che manca l'anima è l'amore, ma l'amore parte da lì dentro. Non è quello che arriva da noi dal di fuori. Non c'è niente dal di fuori che ci possa costringere ad amare, capite? Se dal nostro... Noi invece, ecco, quello che, a cui noi ci apriamo dal di dentro, poi dopo quello ci lega ad amore, in un amore, comprende? E noi restiamo poi dipendenti da quello. Ma noi siamo dipendenti perché abbiamo aperto già dal di dentro il nostro interesse. Ma allora il Signore ci osserva, per quale motivo hai aperto l'uscio a quella cosa? E ora, noi non apriamo mai senza una motivazione. Allora, qual è stato il motivo che ti ha fatto aprire la porta a quella cosa, a quel tale? Qual è stato il motivo? Qual è stata l'intenzione? E quelli, se non c'è l'intenzione di Dio, c'è l'intenzione dell'io. C'è qualche cosa perché, ecco, quello mi piaceva, quello mi esaltava, quello che mi, ecco, c'è l'io. E allora, quello sì, ci rende qui dopo schiavi. Per cui dopo un certo momento ci troviamo nella bagna. Ci troviamo nella bagna perché abbiamo aperto, l'abbiamo aperto con dei motivi diversi da Dio. Ma se invece in noi c'è soltanto l'amore di Dio, ora, e se anche siamo poi dopo nella bagna e incominciamo a mettere Dio di sopra di tutto, proprio mettendo Dio di sopra di tutto, noi cominciamo a chiudere, capisci, la porta ad ogni altra cosa, perché allora Lui ci libera, e con poca volta ci libera da tutto. Capisci? L'importante è mettere Dio al centro di tutto. Ma quando si mette al centro di tutto, uno diventa molto attento, non lascia più entrare le cose, capisci, così. Perché io dico, le cose quando entrano dentro di noi, e sono lì che ci rendono schiavi, ci fanno male, entrano in quanto noi abbiamo qualche interesse per loro. Perché tutte le cose come arrivano vengono sempre giudicate da noi. È un giudizio, capite? Perché noi, ho detto già da qualche volta alla domenica, diciamo che noi giorno per giorno edifichiamo una casa. Volenti o nolenti, noi giorno per giorno costruiamo una casa. E noi abiteremo nella casa che avremo costruito. Ora, come la costruiamo? La costruiamo proprio lasciando entrare in noi. No, tutte le cose arrivano a noi, ma non entrano in noi senza di noi. Se noi non apriamo la porta, non c'è niente che possa entrare dentro di noi.
Anche nel senso.
Capisci? Bisogna che ci sia un interesse. Allora, le cose arrivano e aspettano lì. Bene? Se io ho interesse, ma l'interesse può essere o per Dio o per il mio io. Perché quello che apre la porta può essere soltanto Dio o l'io. Ecco, non c'è nessuno che possa aprire la porta della mia anima, capisci, e lasciare entrare le cose dentro, se non c'è Dio o se non c'è l'io che autorizza ad aprire. Allora, se c'è l'io, allora l'io apre la porta a tutto un, capisce, a un mondo. Se c'è Dio, Dio ci fa aprire la porta, ecco il comando del Padre, Dio ci fa aprire la porta soltanto ad un certo mondo e tutto il resto ce lo mette fuori. Ora è proprio lì, aprendo la porta, capite, ecco, si costruisce un edificio in cui noi cominciamo ad abitare. E se l'edificio è costruito su Dio, cioè sull'interesse per Dio, allora questo è un edificio che resta, capisce, resta stabile. Se invece è costruito su altro, cioè su motivi per interesse dell'io, allora l'edificio è costruito sulla sabbia, allora non resiste agli eventi. E naturalmente noi subiamo il danno. O ci chiudiamo in una prigione, oppure la casa resta divisa, non può durare, eccetera quanto, ecco, con tutte le conseguenze. Ma ecco, comprende? Ecco, il punto fondamentale è quello, stai attento alla motivazione per cui tu apri la porta a quella cosa, per cui tu ti interessi di quell'altra, cioè che cos'è che ti muove a questo fatto, che cos'è che ti muove a pensare così, a parlare così, a scegliere così, a decidere così, che cos'è che ti muove. Se in coscienza tu vuoi dire, è il pensiero di Dio, è l'amore per Dio, allora sei a posto, hai messo la pietra. Hai messo Cristo alla base della tua vita, comprende? Se altro stai attento perché stai costruendo sulla sabbia.
tentano a mangiare i frutti del Dio.
Sì, certo. Nino?
Ma mi sembra che devo aggiungere altro. Mi sembra che qui, insomma, stia chiudendo rapidamente, dice adesso non è più il caso che io spenda delle parole con voi, anche se poi seguiterà a parlare, perché anche la sua morte, eccetera, sarà un modo di parlarci, no? Ma bisogna che il mondo prenda coscienza che io sono tutta contemplazione, mi sembra che ci insegni a contemplare il Padre, che io sono tutta contemplazione del Padre. Io faccio solo liberamente e per amore la volontà del Padre. Quindi voi dovete capire che non avete nessun potere su di me, anche se mi uccidete. Voi uccidete il mio corpo, ma non il mio spirito.
Certo. La morte non ha valore sopra le presenze spirituali, soprattutto sulle parole.
E poi quell'invito, alzatevi, andiamo via di qui, muovetevi, siete in una situazione di morte, insomma, cercate di elevare anche voi il vostro sguardo a Dio, come lo elevo continuamente io, insomma. A me sembra quello,
no, io pensavo che a me capita molto sovente di lottare, no? Per delle cose, della mia incapacità a imparare a non lottare, no?
Sì, a saper perdere, imparare a saper perdere. Certo. In tutto, bisogna imparare a saper perdere, perché nelle cose dello spirito vince veramente chi sa perdere. Cristo è uno che ha saputo perdere in tutto.
Chi sa perdere perché vede qualcosa.
Beh, logico, sì.
Non bisogna perdere, okay.
Lui ha perso tutto, no?
Comunque,
e perdendo tutto ha conquistato tutto.
Lei ha 20 anni e lotta ancora per qualcosa che non vale la pena, immagini io.
Ma soprattutto io mi trovo a lottare così per far valere le mie idee su quelle degli altri.
Direi più che far valere, bisogna prima di tutto, sapendo che in tutto c'è la mano di Dio, cercare piuttosto di comprendere, che cosa Dio mi vuole significare attraverso questo qui che mi afferma questo, ecco, comprendere la lezione che Dio mi vuol dare, più che far valere quello che penso io, però cercare di ricevere, perché anche se diciamo, mi fa incontrare uno che parla in modo diverso, afferma cose diverse, ecco, il Signore che me lo presenta, ecco, quale significato ha questo? Che cosa è? Cercare di prendere la lezione a Dio di questo, comprendendole. Allora, comprendendo, l'altro si sente anche compreso, allora è facile, poi dopo capisce. E quando uno ha compreso è facile, poi dopo allora anche dimostrare, perché ovviamente ogni creatura bisogna testimoniare la verità, Cristo ha testimoniato la verità, però dico, ha saputo perdere in tutto quello che non è il Padre, perché mica nel Tempio non ha saputo perdere, diciamo, mi piego, quando è entrato con la sferza e lì ha fatto il padrone, non ha accettato che difendeva il Padre, ecco, lo zelo della casa del Padre mi ha consumato, cioè l'amore per il regno di Dio, cercato prima di tutto il regno di Dio, però ha consumato la creatura e si è inimicato tutti. Quindi abbiamo un amore che è al di sopra di tutto, ma l'amore proprio che è al di sopra di tutto è un amore che sa perdere tutto. E ma sapendo perdere tutto riesce a comprendere tutto.
Non so nemmeno a parlare
più preciso. Lo leggo io. Dunque, Gesù ha qui affermato che non parlerà più molto con noi. Siamo alla fine del capitolo 14. Che non parlerà più molto con noi perché deve venire il principe del mondo e non ha nulla a che fare con me. Ma questo avviene, quindi il trionfo del mondo, no? Il mondo trionfa, affinché il mondo conosca che io amo il Padre. Cioè ci significa anche, perché ad un certo momento c'è il trionfo delle tenebre, c'è il trionfo del mondo, e questo è necessario che avvenga.
C'è il trionfo delle tenebre, certo
sì. È necessario che questo avvenga affinché si riveli, ecco, l'amore per il Padre. Guarda, già Simeone, alla Madonna, quando ha portato Gesù bambino al Tempio, dice una spada trapasserà però la tua anima, cioè trapasserà il tuo figlio, no? Il tuo amore, affinché siano svelati i segreti dei cuori. Siano svelati i segreti dei cuori. i segreti dei cuori del mondo, ma i segreti anche del cuore di Dio, i segreti dei cuori. Quindi in Cristo che muore in croce ne è svelato il cuore di Dio e il cuore degli uomini. Pilato quando presenta Gesù, dopo averlo fatto presentare, eccetera, dice ecco l'uomo, cioè capisce, in lui ecco, si rivela l'uomo, che cosa è l'uomo e che cosa è Dio, si rivela, capisce? E ecco, vedete, in Dio, ecco, che si dona al mondo, che si lascia fare del mondo tutto, si rivela l'amore di Dio per l'uomo, ma si rivela anche l'uomo, si rivelano tutti e due, quindi si svelano i segreti dei cuori. Quindi è necessario allora, a un certo momento, l'ora delle tenebre, è necessario il trionfo dell'io, il trionfo del mondo, apparentemente è necessario questa parentesi, affinché si sveli quello che i cuori portano dentro di sé. Ecco per cui il Signore ci lascia fare, o fa soffrire tanti magari per colpa nostra, affinché siano svelati i segreti. Svelando i segreti uno prende consapevolezza. Infatti in Cristo, morto in croce, noi abbiamo la possibilità di prendere consapevolezza del nostro peccato, dell'amore diverso che portiamo dentro di noi. Ecco, anziché avere amore per Dio, abbiamo un altro amore, e lì si rivela, ecco l'uomo, quello che ha l'uomo dentro di sé.
A me pare che in queste parole di Cristo ci sia una norma pedagogica di altissimo valore per noi. In questo senso, noi che siamo qui siamo, direi in modo più o meno approfondito, convinti che Dio rappresenta un grande valore, e questo valore cerchiamo molte volte di farlo valere e di manifestarlo, e nell'ambiente di famiglia, nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente di svago, dove noi ci troviamo. Pensavo, mentre si parlava, che tante volte lo facciamo valere con quale mezzo? Con la parola. E tante volte queste parole noi le carichiamo della nostra passionalità, capisci? Per cui arriviamo addirittura a contendere con queste parole. Qui invece Cristo dice con molta semplicità che noi arriveremo a far a testimoniare Dio, la nostra passione al mondo, se facciamo vedere che amiamo il Padre. Non tanto discutendo, non tanto arrivando a contendere, sia pure per un fine buono. Quindi lo pensavo in relazione soprattutto ai figli. Sarò un buon educatore e indirizzerò bene i figli al Padre quel giorno in cui dimostrerò ai miei figli che io amo. Intanto se io ho presente Dio, anche le parole Dio me le suggerirà, certo, in modo appropriato, certo. Diversamente saranno parole mie, certo. E potranno anche distogliere, arrivare anche a distogliere malgrado direi l'intenzione che io porto nella conversazione,
quello che dici, certo. Però io non direi che deve essere esclusa la parola non deve arrivare a contendere. Però lui la usa,
quindi la parola non deve essere staccata dal certo pensiero del Padre.
A un certo punto però la parola cede di fronte alla testimonianza.
La testimonianza diventa parola.
Il fatto è questo, che noi specialmente quando non siamo convinti
è quello,
allora esageriamo nelle parole, vogliamo convincere,
cadiamo nel gioco delle parole,
e essendo poco convinti noi siamo assolutamente non convincenti sugli altri.
Cioè l'amore di Dio deve essere ricerca della sua presenza, perché chi veramente ama cerca la presenza della persona amata e cerca di stare sempre con la persona, cioè di convivere con la persona amata, cerca di fare casa con, di entrare nella casa e di vivere con la persona amata. Ora, se noi abbiamo veramente amore per Dio, non andiamo mica a dire agli altri io amo Dio e tutto quanto. No, non è quella la testimonianza che si dà. La testimonianza è tu con chi vuoi vivere? Ecco, di chi cerchi la presenza? Ecco, se uno cerca la presenza di Dio, cerca di conoscere Dio, si occupa di Dio, si impegna con Dio, eccetera, quello è il suo amore. Anche se non lo dice nessuno, non è necessario dirlo, vero? Ecco, perché l'amore è ricerca di presenza dell'essere amato.
Non solo,
se a te sta a cuore trovare la presenza di Dio, lì testimoni, dimostri che hai amore per Dio.
Direi qui si risolve anche tutto il problema, non so, dell'apostolato. Tu pensa in quali direzioni sbagliate più delle volte viene impostato. Capisci? Cioè noi vogliamo fare i missionari con dei criteri personali, mentre Dio dice no, No, guarda che tu devi dare questa testimonianza.
Sì, sì.
È l'unico modo per convincere gli altri, sì, so, della bontà del Padre come ideale di vita.
Sì, poi Gesù stesso lì ha detto: guai a voi che correte terre e mari per farvi proseliti e poi voi non entrate e, non e impedite agli altri di entrare. Ecco, voi non entrate. Ora vedi, l'amore è scartellato da questo, desidera entrare. Entrare nel Tempio di Dio, entrare nella casa di Dio, cioè vero, trovare la presenza di Dio. Ecco, si affatica per questo. Ecco, il suo sogno è abitare negli atri della casa del mio Signore, vedere il volto del mio Signore. Quello è il parlare dell'amore. Ecco. E quella è la vera testimonianza. Cioè, dice, voi non entrate e impedite agli altri di entrare perché li distogliete verso altri fini.
Il che vuol dire che non abbiamo
gli cioè, create scandalo come motivo. Create scandalo. No, no,
date scandalo. Io penso che il problema non sta nell'andare, nel non andare, perché appunto ci sono parole che Gesù dice.
Sì.
Non è che andando corriamo annunciare, ma c'è anche il punto in cui Gesù manda esplicitamente, no? Ad annunciare. Cioè, il problema sta nell'avere Dio dentro. Poi se Dio ti manda, vai.
Ah, beh, certo,
sta fermo. Certo. Cioè, perché c'è certo. Una parola e l'altra.
Certo. Anche lì però dice non contestate. Scusate, ah, la polvere certo. Dei vostri calzari.
Ah, sì.
E andate lì.
No, no. Cioè, ma chi no, perché il problema è
che la vostra pace è un altro. Di voi. Chiuso, sì. Non state a discutere.
Certo. Problema un altro.
Sì, comunque, vedi, nel caso nostro Dio ci manda dove? Nel nostro ambiente di lavoro, perché ci vuole lì, quella bagna di cui parlava lei, che bene o male ci troviamo, Dio ci vuole lì, non so, vorrà purificarci e vorrà farci pensare con maggior sensibilità a lui. Ci troviamo nella famiglia, allora si pone questo problema, in quanto se ci troviamo qui, dicevo prima, è perché siamo convinti che Dio è un valore preminente e desidereremmo che nell'ambiente in cui ci troviamo questo valore fosse evidenziato. Quindi molte volte però noi erriamo proprio in quanto diciamo, non so, delle parole nostre su Dio, invece dovrebbe essere questo amore qui a suggerirci le parole, che poi siamo molto più convincenti se noi facciamo vedere ai figli, all'ambiente di lavoro, dove ci troviamo, una linea di coerenza a questo amore, che non un'argomentazione anche molto bella sotto il profilo delle parole, ma che non è coerente nella condotta e nella pratica. Mi sembra molto importante, mi sembra anche molto chiaro.
E poi penso questo alzatevi, partiamo di qui, che è una parola, direi che Gesù, poiché le parole di Dio sono eterne, quindi sono valide non soltanto per ogni uomo, ma per ogni giorno di ogni uomo. Quindi direi che ogni giorno il Signore dice a noi, alzatevi, partiamo di qui. Cioè c'è sempre un luogo da cui noi dobbiamo partire.
E c'è sempre un luogo da cui dobbiamo alzarci,
sì.
Perché lui dice alzati e partiamo, non dice alziamoci, alzati lo dice a noi,
sì.
Però partiamo con lui.
Sì, lui va, lui è già alzato,
lui è già
alzato, no?
Lui già lo sguardo, sì. Al Padre,
lui è già alzato, in alto, no? In alto i vostri cuori. Ecco, noi dobbiamo alzarci e dobbiamo partire con lui, perché non si parte mica senza di lui, no?
Non, si può, cioè, non dice alzate e partite.
Però dico, questa è una parola che se anche, cioè noi dobbiamo partire e dai nostri pensieri, non soltanto dal nostro mondo, dalla nostra terra, mi spiego, ma anche dalle nostre conoscenze, dalle nostre convinzioni, c'è sempre qualcosa che deve essere superato. Quindi direi ogni giorno, ogni attimo, il Signore dice a noi, però, alzatevi e partiamo. Ecco, lui viene a noi, ci invita ad alzarsi dal nostro mondo, dalle nostre bagne, dalle situazioni in cui ci troviamo, e a partire con lui. Lui è uno che va, che ritorna sempre al Padre, va sempre all'altra sponda, ecco, nella sponda eterna. Però invita, viene da noi e invita, ecco, ad alzarsi dal nostro mondo e a partire dietro di lui. Per cui, vero, non sederti sulle tue convinzioni, sui tuoi pensieri, su quello che hai già conosciuto, non sederti magari, non so, in quell'ambiente in cui già mai ti sei trovato, ti sei sistemato, una cosa altra. No, ecco, ogni giorno è un giorno in cui tu ti devi alzare dal tuo mondo e partire verso un altro mondo, di cui ti parla Dio, di cui ti parla il Verbo di Dio. Ecco, c'è sempre una situazione in movimento, capisci, con Dio. Dio è uno che non ci lascia seduti, è uno che ci sollecita in continuazione. perché c'è un mondo però che ci supera sempre, che ci trascende, ed è capisci, il volto del Padre suo, il mondo della nostra vita eterna, la nostra casa eterna, che ci sollecita in continuazione, capisci, ad occuparci, impegnarci, l'invito.
Penso proprio perché Dio richiede questa qualità, questa coscienza, consapevolezza, non si è mai scontato il rapporto con Lui, allora innalzarsi continuamente dal nostro io. Dal nostro...
Anche perché in continuazione Lui ci manda qualche segno che ha bisogno di essere intelletto presso Dio nel suo significato. E allora, e questo ci impegna ad alzarci, cioè alzarti vuol dire guarda Dio, e quindi non restare nel tuo mondo, non restare nelle parole degli uomini, però alzati e cerca presso Dio.
Direi che Gesù, nel processo di riportare tutto al Padre per l'intelligenza, Lui ci fa vedere la fase finale, cioè il fatto che riporta continuamente se stesso al Padre, ci insegna la strada che dobbiamo fare noi, perché dopo di aver riportato questo, quell'avvenimento, quella tal cosa, eccetera, eccetera, alla fine quello che dobbiamo compiere è riportare noi stessi. Dice io ritorno al Padre.
E soltanto riportando noi stessi, il nostro io, si prepara a rinascere.
È tutto compiuto, no?
Certo, ci si rinasce.
Questo infatti di Gesù era già tutto paralitico, altro che cammina.
Certo,
Quindi questo vuol dire che dobbiamo essere noi, non possiamo alzarti se non ti diamo da fare. Sia pur sempre naturalmente tratti dal Padre.
No, è la parola di Dio che ci muove, perché noi da soli tendiamo a sederci,
sì,
tendiamo a restare fermi, capisci? Tendiamo a paralizzarci, tendiamo a buttarsi a posto, le sistemasse le muore. No, e no, è tolto il suo lavoro, sistemasse, no, è messo in una tomba, capisci? No, ecco, e invece la parola di Dio ti mette in movimento. Ti fa uscire, capisci? E c'è qualcosa di più importante nella vita. La vita non sta lì.
Sì. Solo che umanamente è una sistemazione, le proprie l'amore.
È finito, sì.
Spiritualmente alla fine.
È l'uomo finito, capisci?
Spiritualmente alla fine. Però questo partiamo, detto alla prima persona plurale, sì. Presuppone un collegamento personale.
Sì, sì.
Mentre l'alzarci non c'è ancora questo, c'è un'attrazione. C'è
la parola di Dio che ce lo ordina, quindi noi riceviamo la parola dall'esterno, ecco, alzati, sì. Col dito, perché Lui è alzato, Lui è preso il Padre, no? Lui è in alto. È
ma il poter partire presuppone un collegamento di natura personale.
Cioè, la partenza richiede la sua compagnia,
la sua
presenza. Si parte con Lui, perché ecco, capisci? Non si cammina senza di Lui, si cammina quando si è con Lui, ecco. E con l'ordine invece, l'annuncio, però alzati, non star fermo, c'è l'altro, perché quello lo riceviamo dall'istante.
Al Padre non si arriva da solo.
Non si arriva, senza di Lui non si arriva.
Ma il fatto che ripetutamente, cioè si tenti di, credendo in queste cose, si tenta di riportare le cose che cercavano di fare, no?
Sì.
E quindi si chiede il significato.
Certo.
Ora, quando non... cioè ti sembra... cioè a me sempre succede, nonostante lo chieda non ricevo niente,
sì.
Cioè ma non solo non ricevo niente, non, quell'avvenimento passa e per me è buono, è chiuso.
No, apparentemente è chiuso, soltanto apparentemente. Tutte le risposte che non abbiamo ricevuto se le portiamo dentro e un giorno o l'altro ritornano. Tutti i problemi non risolti non sono perduti, ritornano. Con la pazienza. Intanto però sperimentiamo la sua povertà.
Ritorna se noi siamo rimasti col desiderio di capire.
Ah, ma non si impongono. Tutti i problemi non risolti ritorno, si impongono, cioè, e si impongono più gravemente.
Io pensavo.
Intanto che non li isoliamo in Dio, capisci? Ritorna un senso.
Forse frutto di una magari, cioè convinzione non completa, no? E quindi magari. Una preghiera fatta non c'è, cioè, come dire,
no, indubbiamente c'è dell'imperfezione, c'è quello che vuole, però siccome i tempi sono del Signore,
sì.
No? E la luce è sua, Lui intanto vuol farci capire prima di tutto che quando ci illumina, ecco, non è opera sua, non è opera nostra, e allora ci fa aspettare magari. Per cui dire, oh Signore, ma altrimenti noi diciamo, oh, sono io che sono in gamba, sono io che ho trovato, sono io che ho scoperto, allora il Signore aspetta. E dico, sperimentare la nostra povertà, la nostra incapacità è una cosa buona, comprende? Sperimentare la nostra nullità. Signore, io chiedo in voce, eccetera, non ottengo niente. Ecco, è una cosa buona. Questo è già un passo positivo, il fatto di sperimentare, capisci, la nostra povertà, la nostra incapacità, il fatto di non sentire è una cosa positiva. Molto meglio sperimentare il non sentire, capisci, che l'esperimentare o il credere di sperimentare, capisci, la luce e sentire una con l'altra. È meglio questo, perché noi ci confiamo con facilità. Noi ci esaltiamo, diciamo, ah io perlomeno sono, ah io, eccetera, capisci? E allora il Signore ci fa toccare con mano, fa di beati i poveri, eh? Perché l'essere povero è la vera dimensione della creatura. Se non ritornerete come bambini non entrerete mica nel regno dei cieli, la lezione del Vangelo di oggi. Non entrerete, la condizione di essere bambini. Ora il bambino è caratterizzato proprio dalla povertà. Il bambino è uno che aspetta tutto, che accoglie tutto. Il regno di Dio è così. E noi siamo creature, creatura, creatura vuol dire che sei fatta, un altro ti fa. E la mamma, le esperienze tutti i giorni, e il bambino che nasce è una creatura, creatura, cioè fatta, fatta da un altro. Ora noi siamo fatti da un altro, ma non fatti alla nascita, ogni giorno siamo fatti. Quindi ogni giorno noi dobbiamo ritenerci sempre, capisci, come bambini fatti da, ecco, è Dio che ci sta facendo, bambini di Dio, fatti da Dio, è Dio che ci fa. Quindi l'esperimentare, ecco, questa povertà, capisci, questa creatura che deve ricevere tutto dall'altro, questo è positivo. Ecco. E quando invece la creatura si crede già fatta, capisci, si gonfia, e crede, comincia a parlare dell'io, io sono, io qui l'altra, e lì abbiamo la creatura che è uscita dalla dimensione, ha perso contatto con il suo creatore, ha perso contatto con colui che la sta facendo, e si è separata. Ora l'importante è non separarsi, cioè l'importante è mantenersi in questa situazione qui, di bambino, che aspetta tutto dal genitore. Noi siamo in gestazione ancora, capisci? Quindi siamo creature che Dio sta facendo, lasciati fare. Dio ogni giorno ti sta facendo, lasciati fare. Ora, quindi mantieni sempre la situazione di bambino, bambino che riceve tutto dal Padre, tutto da Dio, e Dio, capisci, che provvede per te, Dio che pensa per te, Dio che ti fa arrivare gli avvenimenti per te, cerca di ricevere tutto da Dio. E non solo, ma guarda ancora Dio perché ti spieghi tutte le cose che ti fa. Perché il bambino non soltanto riceve tutto dal padre, ma riceve anche dal padre l'istruzione, cioè capisci, il significato delle cose. Ti faccio questo, ti faccio quello. E intanto il bambino cresce, cresce, cresce in sapienza, in bontà, eccetera, se riceve perché Dio che lo fa. Però bisogna sempre mantenersi in questa situazione. Ecco, se non ritornerete come bambini non potrete entrare nel regno dei cieli, perché nel cielo di costoro, di coloro che si lasciano fare, di coloro che aspettano e di coloro che accolgono tutto, capisci? Sapendo che tutto viene da Dio. Questa è la situazione fondamentale della fede, eh? Senza questo non siamo nemmeno nella fede. La fede è proprio caratterizzata da questo, vero? Dio il creatore, io sono la creatura, quindi vero, tutto mi viene da Dio. Hai capito? Non abbiamo ancora un po' di tempo, passiamo al versetto successivo, capitolo 15. Io sono la vite vera e il padre mio è il vignaiolo.
E se si facesse invece una sintesi del capitolo 14?
E faccia la sintesi del capitolo 14? Se messo nella bagna. Eh? Se messo nella bagna.
Perché no? Una proposta.
Ma no, no, perché...
Finiamo un capitolo e vediamo un po' poi quello, il senso del... pensiero dominante.
Facciamo, tu sei mica escluso.
Io sono proprio per dare ragione.
No, mi sono stupito perché, siccome abbiamo detto adesso, dobbiamo essere come bambini che ricevono tutto da Dio, no? Io ho fatto la proposta e tu l'ho arrivata la controproposta.
Tu l'hai un po' sicurata, ma io e Elisio siamo un po'
sì, d'accordo. Sì, sì, sì. Ah, tu cuore.
Eravamo presenti. Prima che io sia riuscito a sentire tutte le cassette.
Tu pensa poi che io sarei stato d'accordo, anche poi sei stato presente tutti i sabati. Eh? Io poi sarei stato d'accordo comunque.
Allora, sentiamo la sintesi, sentiamo la sintesi.
Con tutte assieme.
Va bene, cominciamo da prima.
Piuttosto la prepari adesso presa così di improvviso, forse è una cosa che non quadra. Io direi facciamo pure il versetto dopo. Però
vediamo se la prepari.
No, non saltiamo da un capitolo all'altro. Poi pensiamo a Silvana che deve fare gli appunti.
Io si trova in fastidio. Non riesci più a metterci il titolo così. Che è tutto caratterizzato da io me ne vado.
Io stavo per dire questo, che è tutta una preparazione, no, che non ci turbiamo, sì. Perché lui se ne va, è come un testamento praticamente.
come che non disturbiamo?
Non ci turbiamo, cioè lui dice prima, no? Quello che sta per avvenire, cioè è necessario che io me ne vada.
Non solo, lui va. È un invito a capire cosa vuol
dire. E ci spiega la ragione per cui se ne va. Vero, perché andando manderà lo spirito, parlato dello spirito, vero, di verità, e sicuramente lo manderà, no? Non soltanto, ma andando testimonia l'amore che ha per il Padre. Per cui, se noi vogliamo entrare in questo amore per il Padre, ecco, non soltanto capiamo il suo partire, ma capiamo anche il nostro partire. È necessario partire, ecco, è necessario quindi lasciare tutto un mondo, perché c'è un altro mondo che ti aspetta, un'altra riva, passare un'altra riva. Il Cristo passa per primo, ma finché anche noi partiamo. Per cui lui inizia dicendo: il vostro cuore non si turbi, credete in me, credete in me, nella casa del Padre mio, e tanto prepara, capisci? Perché dice c'è posto, e termina dicendo andiamo via di qui. Ecco, direi, capisci? Tutto incluso in questo fatto, ecco, ci annuncia, vero, il luogo dove lui va, dice che è necessario che lui vada, e poi invita tutti e dice partiamo e andiamo. Quindi sappiate che siete accolti, dicendo che c'è posto, sappiate che siete accolti, siete attesi, c'è posto per voi. Quindi non abbiate paura di partire, vero, dal vostro mondo, dalla vostra casa, e di restare senza casa, perché là c'è posto, ecco, assicura questo. Ora, essere posto vuol dire che siete aspettati e che sarete compresi, quindi è una casa in cui sarete amati.
Poi è questo passaggio. Conferma la preminenza della parola, nell'esempio, nella testimonianza, sulla parola parlata.
Poi
effettiva quella che lui finisce di dirsi, i padri che valgono le opere, la parola può anche non coincidere con il nostro pensiero e con la nostra azione, mentre invece la nostra azione rivela sempre una coincidenza con un certo pensiero.
Sì, vale l'amore.
Cioè la parola, meglio, perché la parola è importantissima, perché non c'è nessuna azione che possa fare quello che fa la parola. Però la parola va fatta, cioè va vissuta.
Va firmata
personalmente
dall'opera.
Ecco. Sì. No, ma quando noi parliamo di opere, più delle volte intendiamo sempre fare, eccetera. Direi
nel senso
della la parola, cioè nel senso la parola è questo, la parola è questo, vero? Partire verso il Padre, ecco, questo cercare la presenza del Padre,
interiore.
Questa è la parola,
la parola
fatta,
cioè, no, la parola vissuta,
un
amore realizzato.
Perché quando il Cristo dice, cerca prima di tutto il regno di Dio, come faccio questa parola? Cercando prima di tutto il regno di Dio, capisci? Ecco, allora io faccio la parola in quanto cerco, ma quello che mi dà la parola, non c'è nessuna opera che me lo possa dare, non so se mi spiego. Perché ad esempio la parola che mi dice il Cristo, io ed il Padre siamo una cosa sola, capisci? Dove io sono, voi non potete venire, sono tutte parole che non c'è nessuna azione che me le possa, ecco, dimostrare. Perché sono proprio queste parole qui che formano il ponte che mi dà la possibilità di passare al Padre. Noi passiamo attraverso le parole del Cristo.
Il Cristo parola
tra di noi.
Non è sempre parola del Cristo, anche il suo morire,
certo.
il suo fare la volontà. A me sembra certo. Proprio che la testimonianza abbia un valore di parola preminente sulla parola parlata, perché è proprio vedendo uno che, orale, l'ha anche detto, ma se l'avesse detto, insomma, è la parola senza le opere
d'accordo.
La parola con le opere è efficace. Proprio perché sono le opere che gli danno efficacia.
Ma quali sono le opere di Dio che voi crediate?
No, è la parola che dà efficacia alle opere.
Scusi, tu parli
quando
della parola
lei,
di Cristo.
Perché
Cristo. Le vostre parole sono molto diverse.
No, parola di Cristo. Noi,
molte volte
no, tu pensi che Cristo non avesse parlato niente.
No.
E l'avessi visto soltanto crocifisso. O morto. Oppure con quelle...
Non parlo di Millennio Agrippa, parlo di una cosa e vale l'altra, insomma. Mi pare che non si possa.
Parla di testimonianza già come conseguenza della parola.
Ah, sì.
Mi sembra che
la parola sia. Ma è la parola che dà valore.
Se lui non avesse avuto un certo comportamento di vita e un certo modo di fare la volontà del Padre, superando tutto quello che era il suo io di uomo, A un certo punto ti butta il suo corpo e il suo sangue, fanne quello che vuoi. Adesso, se noi pensiamo che lui come uomo era un uomo per scherzo, se era un uomo sul serio, con tutti i limiti di un uomo, ma pensa che razza di superamento deve aver avuto per fare la volontà del padre. Quindi a me sembra che è un esempio supremo, non lo so come chiamarlo. Proprio cosa c'è di più grande che dare la propria vita per gli altri? Quindi per me è sempre parola. Parola non parlata, ma è parola efficacissima, non lo so,
per quanto sia efficace.
Adesso andare a finire nelle cose personali non sta bene, ma per esempio se tu sei lì, che noi ti seguiamo, veniamo a sentire la tua parola, sto dicendo una cosa, non tu non me. Sentire, lo sto dicendo gli altri. Ma se tu ti comportassi in un certo modo, forse adesso abbiamo capito qualcosa di più, ed è sperabile che Cristo riuscirebbe a tenerci lo stesso, anche se tu tradissi, per fare un esempio per assurdo. Però all'inizio, se noi avessimo avuto un esempio opposto alle tue parole, alle parole del Cristo da parte tua, forse saremmo scappati, avremmo detto anche lui è uguale a tanti altri, è finito.
È vero che conquista,
l'ho messa in questi
io
termini,
torno sempre
è una cosa
lì.
Forse poco, poco simpatica in questo momento. Per te che non lo vuoi sentire, ma io credo che loro mi possano dare ragione.
Ma no, quelli che sentono le parole, non vengono mica per la persona. Capisci? Io sono Tizio Caio. No.
Inizialmente
no,
non
le parole,
no. Luigi, ma inizialmente non va.
La testimonianza non cercata,
confermo.
La testimonianza che viene così naturale è un'opera di Dio.
Confermo.
È un'opera di Dio ed è una parola di Dio. Non è mica vero.
Cioè, ma la parola comunque
è la parola.
No, quello, che garanzia,
quello che dà la parola non c'è nessuna lezione, nessuna opera.
La garanzia di verità.
Allora perché Cristo dice guai a coloro che danno scandalo? Per quale motivo?
Ma anche lì lo scandalo è quello. Lo scandalo, ovvero, è deviare dal fine. Cioè, capisci, è dire quella parola con cui tu disorienti da Dio una creatura, capite, che è rivolta a Dio, per cui dice no, non bisogna cercare Dio prima di tutto, guarda, bisogna guardare al mondo, bisogna fare i propri interessi, quello è lo scandalo. Non mica lo scandalo, se
non si rivolgeva ai farisei, che a parole erano più che ottemperanti e coerenti con la tradizione religiosa, e nei fatti e nella pratica la smentivano.
Diceva fate quello che vi dicono, non fate quello che fanno.
Dice, insomma, quando dice necessario che vengano gli scandali, ma qua
appunto perché la parola, vedi, l'importanza della parola, fate quello che dicono.
A me sembra che aiuta a capire quello che le vuol dire, quello che ha iniziato e non ha finito. Cioè, immaginiamo che se Cristo non avesse mai parlato.
Io sto dicendo, sperabile che se anche succedesse adesso un tradimento da parte sua, sperabile che abbiamo capito che la parola di Dio vale sopra gli uomini. Non è un esempio che deve tirarsi via, ma è la visione della verità. Però sto dicendo, all'inizio, quando eravamo ancora più indietro e più deboli di quello che siamo adesso, un cattivo esempio forse ci avrebbe aiutato ad andare fuori strada.
D'accordo. Però quello che ritorna sempre lì, perché
io so che
quello quando, che fa il sacramento è la parola.
Sostanzialmente sì, è la parola.
Tu dirai,
perché la parola ci rivela un mondo trascendente, mentre invece tutto quello che accade come esempio non ci rivela il mondo trascendente.
Deve essere illuminato dalla parola.
Deve essere illuminato dalla parola. Allora è la parola che mi illumina il Cristo che muore in croce. Ma se non ci fosse la parola, io di fronte soltanto al Cristo che muore in croce io non capisco niente. O tutto a più dico è la malvagità degli uomini.
Ma di fronte all'Eucaristia, se non c'è la parola, non
è la parola che illumina, è la parola che la parola mi cala il cielo in terra. Signore, nessuno mai ha parlato come te. Insomma, è la parola, la divinità si rivela nella parola.
E poi il pensiero di Dio, la parola.
Che è il pensiero nel pensiero di Dio.
Comunque, scusa se
la parola è un segno nel pensiero di Dio.
La parola, io sono d'accordo che è importantissimo, ma se la parola non fosse stata seguita dalla morte di lui, che è ancora parola, cosa sarebbe successo? La morte di lui senza la parola non valeva niente. Ecco perché mi riportavo a Menenio Agrippa. Ma la sua morte, la sua morte,
la sua parola, senza la morte
non serviva a niente. Quindi a me sembra che siano
di verità tutte, la sua parola.
Ma parla in tutti i modi. Ma Cristo parla.
Una persona che
parla continuamente, parla senza parole. Diciamolo.
A un certo punto te la trasmette, è la parola, è una parola quella persona.
È una parola.
È parola di Dio.
Sì, è parola.
Quindi chiamalo come vuoi testimonianza, però una persona che ha Dio dentro, per te è parola di Dio.
Insomma,
ma cos'è la parola di Cristo? Ma cosa sono le nostre parole?
Sì, d'accordo.
Le nostre parole siamo, abbiamo detto tante volte che, sempre che non siamo noi a cercarla, ma abbiamo detto tante volte che gli altri sono scena per noi, ma noi siamo scena per gli altri, è parola di Dio.
Sì, ma mentre in Cristo c'è una perfetta corrispondenza tra pensiero e parola, in noi c'è molte volte una dissociazione, diciamo in un
io
modo.
Io non sto dicendo che noi stiamo dicendo le parole di Cristo, stiamo dicendo le parole magari contrarie, le parole di Hitler, però è sempre parola di Dio. Quando io mi faccio vedere che sono tutto il contrario, ricordo, se io ormai sono ferrato nella mia fede, quel contrario lì non mi turba più, non mi porta fuori strada. Però se io sono già lì con dei mezzi amori, mi può portare chissà dove. Perché è così.
Un altro pensiero che emerge in questo capitolo, oltre a questo annuncio che lui se ne va.
Sono già partiti col piede sinistro. Dicono, ma io sarei se non vedessi tutta quella gente che fa così e cos'ha, eccetera, eccetera. Quindi ha un certo valore, anche se non può essere invocata a nostra sovranità, una cosa del genere, però
non giustifica mai.
Ha un certo valore.
Dicevo che c'è un altro pensiero che sarà senz'altro collegato, no? Oltre al pensiero dell'annuncio che lui se ne va e di questa preparazione che lui ci vuol dare, e anche proprio delle relazioni intime che intercorrono tra lui e il padre. Insiste molto, no? Già dicendo che chi vede me vede il padre. Poi, che non credete che sono nel padre, il padre in me. Poi dopo va avanti e chi ascolta le mie parole, il padre mio lo amerà, verremo lui pure la mia dimora.
Sta parlando già dell'altra sponda, capisci? L'anticipa, no?
Ecco, già ci parla del posto che ci va a preparare.
Ci parla dell'altra sponda, certo.
Per farci desiderare di partire.
C'è però qualcuno che... Siamo rimasti allora qui per Silvana, capito 14.
No, andiamo pure avanti adesso.
No, adesso no, adesso abbiamo finito, chiuso.
Il primo verso
è quello di silenzio.
È vero che me l'avevo riassunto quello?
No.
No, siamo un po' delusi.
No, io non sono
deluso. Lei non è deluso.
Vabbè.
Va bene, 2 minuti di silenzio.
C'è un po' il tuo io.
Che silenzio.
Se abbiamo molto l'amore unico al Signore, poi niente ci porta via, ma tutto è aiuto.
L'amore non come sentimento, però, non confondiamo. Amore non come sentimento, no? Come ricerca, sì, come ricerca di presenza. No? 4 allora, no?
Ma non continuare a contestare, ma a cercare in tutto il significato.
Sì, ecco. Cioè la preoccupazione di cercare il significato deve essere maggiore, superiore di quella di contestare. Ecco, allora se abbiamo questa preoccupazione, cioè devo cercare di capire che cosa Dio mi vuol comunicare attraverso questo, ma se ho questa preoccupazione qui, direi che scade un po' la contesa con o il mio punto di vista. Ecco, mi devo preoccupare di più di cercare di intendere che cosa Dio mi vuol significare attraverso questo. Va meglio?
Imparare ad essere così, no? Dandolo tra le braccia di Dio, no? Cioè lasciarmi fare un giorno, sapere che la realtà è quella che devo lasciare.
Sì, anche quella che tiene molto presente, cioè, anche quella è una parola che continuamente il Signore dice, se non ritornate come bambini non potete entrare. Noi siamo sempre bambini, vero, nei ricordi di Dio, non potete entrare. Sì. Quindi noi dobbiamo sempre considerarci bambini, bambini che però lì che devono ricevere tutto.
Se non siamo esclusi.
Cine?
Devo solo. È un invito, questa partenza dalla morte precipitata.
per arrivare all'unità. Eppure soltanto partendo da questa molteplicità, per tendere alla semplicità, all'unità di Dio, si rivela che uno ama il Padre, perché il mondo sappia che io amo il Padre, si rivela, capito? Proprio in questo, eh? D'accordo? Nino, leggiamo, siamo.
Ma mi pare che Cristo sia fermo in una cosa, che nei confronti del Padre lui è tutto amore e contemplativo, proprio perché per portare anche noi al tutto amore e tutto contemplativo. Nei confronti nostri è tutto parola, qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, qualunque cosa pensi, c'è sempre un'armonia totale tra la sua azione, il suo pensiero, la sua parola, che per noi tutto diventa parola, mica per niente è il verbo.
Certo, certo.
Quindi è sempre parola.
Capisco. Prendo tu, anche una pera, no?
Ma cioè è più possibile cercare proprio di disporsi sempre le donne, cioè, tutti gli atti della giornata
ricordarci che tutto sì. Che tutto ci viene da lui e tutto deve essere riportato da lui per intendere presso di lui il significato, perché in tutte le cose lui sta parlando personalmente con me. Ecco, devo avere questa convinzione qui, che tutte le cose lui sta parlando con me, quindi mi sta significando qualche lezione di vita per me.
E chiedere anche il dono di questa consapevolezza.
Ah, certo, capito, suo, certo. No? Va, tutto
capire
tutto.
Quello.
Tutto, tutto. Certamente. Dice?
Chiedo a Dio la grazia di alzarmi, nel senso di potermi staccare dalla consuetudine, per poter sfuggire alla gravità della creatura, in modo particolare di quella creatura che è il mio io. Questo al fine di poter partire con lui, rendendolo presente, possibilmente sempre, ogni istante della giornata, perché lui possa darmi, dare alla mia quel fuoco che è venuto a portare, cioè quell'amore al Padre, per poter aggiungere la conoscenza del Padre.
Sì, noi, dicevo prima, teniamo questa idea, teniamo a diventare tutta abitudine, noi man mano che viviamo tendiamo a diventare tutta abitudine, e Dio invece cerca sempre di sbloccarsi da questa abitudine e portare sempre una novità continua, La vita con Dio è una novità continua.
Poi il fatto che
è un impegno sempre nuovo.
Alzatevi e partiamo, rivela, direi, il collegamento tra le due azioni, cioè non posso partire col Cristo se prima non mi stacco dal mio mondo. Non mi stacco dal mio mondo.
Non mi deve. Noi teniamo collegato.
Non supero, insomma.
Certo.
Questo alzarci e partire è una testimonianza del nostro amore per il Padre,
certo.
Cioè in ogni cosa che facciamo dovremmo poter dire con Cristo faccio questo, penso questo o parlo così perché il mondo sappia che amo il Padre.
No.
Non perché il mondo lo sappia.
Non perché il mondo lo sappia.
Perché solo Cristo lo... Certo. Però il mio mondo lo sa,
sai,
cioè io voglio testimoniare, non il mondo bianco.
Va bene, ma perché? Cioè, se l'amore, insomma, è l'amore per Dio, capito, che ti fa alzare, è l'amore
perché
per Dio.
Perché Gesù mica recita dicendo questo.
Siamo d'accordo. Ma però questo lo rivela per noi, siamo il mondo, capisci, per lui. Affinché tu sappia, insomma,
però lui insegna sempre
affinché tu sappia, sì, certo. Affinché tu sappia che io amo il Padre. Capisci? Affinché tu sappia che io amo il Padre. Comprende? Ora è necessario che noi lo sappiamo, che noi sappiamo questo amore che lui ha per il Padre, perché soltanto sapendo questo anche noi impariamo ad amare come lui ha manifestato l'amore. Quindi lui è venuto per insegnare a noi come si ama, perché noi crediamo di amare, noi crediamo di credere, ma noi crediamo soltanto di credere, noi crediamo soltanto di amare, capisce? Ecco. Invece non abbiamo mica. Allora lui insegna a noi come si crede, quando veramente si crede, come si ama quando veramente si ama. Allora lui viene affinché il mondo, cioè tu, sappia, capite? Come si ama il Padre. Ecco, allora se veramente tu ami il Padre, guarda, che se uno vuole contendere con te per l'abito, tu gli dai anche il soprabito, guarda che tu non hai intendito per il fratello, per contare quel che è tuo, e con l'altra capicità, guarda che uno, ecco, e guarda che morire, tu parti, ecco, ti alzi, ti dai parti e cammini verso il Padre.
A costo di morire tu.
Certo. Cioè, bisogna avere il coraggio di morire su una parola e per una parola. Perché solo se uno ha questo coraggio di morire per una parola di Dio, capisce?
Ama veramente. Ecco,
ama veramente. Si ama in quanto che ha il coraggio di morire per una parola. Cristo è morto per una parola, capisce? Allora, poteva benissimo, capisce, concedere quello che volevano gli altri, si è trovato. No, lui per una parola è morto.
È stato fedele al
Padre. È stato fedele al Padre. Ora, questa fedeltà sulla parola, avere questo coraggio. No, Cristo ha detto questo, io ho fatto conto sulla parola di Dio. Tu hai detto che è, fate conto, a costo di morire. Ecco, allora si rivela, capisce? Lì abbiamo l'amore. Capisce? Bene.
Sabato 7 marzo 1981, presso casa di Cesare.